Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Allora, no, voi siete o due mistificatori o siete dei farabutti.
Duca, io
ma
sono...
Ma scusi, ma quali farabutti? Qui è Radio 24, ma come si permette di dire che la Confindustria sono dei farabutti? Come si permette? Allora,
scusi,
volevo dire,
Duca,
caro,
di Serra Capriola. Scusi, Duca di Serra
Duca
Capriola.
Duca di cosa?
Di Serra Capriola.
E cos'è Serra Capriola?
E che ne so, Duca di Serra Capriola si chiama.
Io sono una persona che ha sempre lavorato,
esatto,
non so voi. Io vedo un numero qua, voi siete due scostumati.
No, Duca.
Il lavoro di Rai 24.
Duca,
quindi io passo,
Duca,
e chiudo,
Duca.
Brutti scostumati.
No, Duca, non faccia così però, Duca.
La zanzara.
Tutto il resto è già. Gioia.
Ci siamo in diretta, ragazzi. Siamo in diretta. Allora, quindi a questo punto, dunque, vediamo un po' se siamo davvero in diretta, se tutto funziona, perché oggi sì, c'è già un sacco di persone collegate.
Andiamo pure.
Putin probabilmente salverà l'umanità. Putin salverà l'umanità.
Addirittura, come mai? Come mai? Come sei arrivato a questa conclusione?
Perché è l'unico che sta dalla parte di Dio. 2030 si sa, cambierà il mondo in peggio, purtroppo. E ti dirò di più, stanno diventando tutti satanisti. Adorano tutti Satana. Svegliatevi.
E ride.
Un altro svalvolato di livello eccelso.
Ma vi ricordate che sono stato il primo a parlare del nuovo ordine mondiale? Ve lo ricordate che mi prendevate per il culo?
È vero,
ovvio, ancora
è una
oggi.
Realtà.
Allora io volevo intervenire in favore di Vladimir Putin. Siccome lo attaccano che è un maiale, un dittatore, allora secondo me se il mondo fosse in mano, se il mondo fosse in mano a gente come Trump, Berlusconi e Putin, sarebbe un mondo di pace. Perché loro sono grandissimi.
Bisogna
uomini
vedere sotto
pace.
La pace cosa c'è, anche sotto il fascismo
sì,
in Italia c'è la pace.
Però... Guarda, loro sono stati grandissimi uomini di pace. Assolutamente,
ma Putin uomo di pace,
però,
Putin
dico,
uomo
assolutamente
di pace.
Uomo
Berlusconi,
di pace,
Trump
Putin,
probabile sì, ma Putin
sa che mondo
anche
viva
Trump,
questo qua.
Anche Trump, sono tutte e tre macchiette, sono persone stupende che se il mondo fosse in mano a loro sarebbe
persone
tutto perfetto.
Ma io posso chiedere se c'è Jimi Hendrix?
Ma veramente vi siete rincoglioniti?
Ma vai a vedere su Google.
Ti sorprenderò all'inizio di questa disgraziata trasmissione di oggi, che ripetiamolo è giovedì 13 luglio, per la tua felicità e per la tua contentezza. Ci avviamo a passi molto lunghi, molto larghi, molto decisi verso la chiusura di questa stagione. Ti sorprenderò per due motivi, se mi stai ascoltando, per due ordini di motivi. Il primo motivo è questo, molto semplice. Nei giorni scorsi molte persone mi hanno spinto, mi hanno scritto, mi hanno messaggiato per dire: perché non parli di quel caso di una rom aggredita su un autobus vicino Roma, a Torbaianica, che è formalmente comune di Roma, mentre tentava di rubare il portafoglio, un borseggiamento, diciamo, no? Ed è stata pestata brutalmente. Non ne ho parlato fino adesso per un motivo molto semplice, perché so che molti di voi che ci ascoltate magari sono istintivamente portati a dire: beh, hanno fatto bene, non se ne può più. E io invece vi dico, vi sorprenderò e ti sorprenderò, caro David. In questo caso voglio essere chiaro, deciso, netto. Se voi vedete qualcuno che sta borseggiando in un autobus, tutto dovete fare tranne che aggredire quella persona. Se quella persona viene aggredita, a parte che passate dei guai incredibili, se aggredite quella persona, è sbagliato, passate immediatamente dalle parti del torto. Dalla parte del torto. Dunque, sono contro le aggressioni anche ai ladri dentro gli autobus. Seconda cosa, voglio rivolgermi a uno dei direttori, come dici tu, del quotidiano Libero, che si chiama Senaldi. Il dottor Senaldi, durante l'epoca del Covid, aveva preso delle posizioni, diciamo così, parenziane. Mi sono scontrato più volte col dottor Senaldi, il dottor Piero Senaldi, o Pietro, credo che sia Pietro Senaldi, in maniera piuttosto decisa, in maniera forte mi sono scontrato col signor Senaldi, perché lui era a favore dell'obbligo vaccinale, era a favore del Green Pass, eccetera, eccetera. Vengo a scoprire che durante una puntata di un programma che Parenzo conosce bene, e che dopo diremo quale, il signor Senaldi ha detto che Draghi doveva dimettersi perché ha mentito sui vaccini e che lui è vivo per miracolo dopo essersi vaccinato. Dunque, sostanzialmente, e mi rivolgo qui direttamente al dottore Senaldi, un cambio di rotta a 360 gradi. E allora dovrebbe scrivere chiaro e tondo sul suo quotidiano alato, con che cosa c'è di alato, adesso non mi ricordo, con un cavallo, alato, dovrebbe scrivere: abbiamo mentito anche noi che abbiamo fatto una battaglia senza senso. Questa è la seconda cosa che voglio dire. Forse volevo dirti anche una terza cosa, non lo so. Forse mi sono dimenticato, non lo so, e forse mi sono dimenticato. Anzi, sì, te la voglio dire. Il capo del. No, era un po'. No, no, mi ricordo tutto, non vi preoccupate, con qualche secondo di ritardo mi ricordo tutto. Chissà perché il capo dell'opposizione oggi, la dottoressa Schlein,
all'opposizione.
Chissà perché la pensa esattamente come David Parenzo. Esattamente come Parenzo sul fatto che la Meloni ci abbia messo troppo tempo a dire che la ragazza,
ieri,
appunto,
io l'ho già detto,
fatti
ieri
una domanda e datti una risposta.
Perché cioè, questo è solo buonsenso.
Non è buonsenso, è una opposizione politica, posizioni politiche da Roma, David, anzi dal litorale laziale, David Parenzo, buonasera.
È talmente banale quello che ho detto ieri.
Saluta gli ascoltatori e anche chi chiamerà. Saluta,
no, chi chiamerà?
Saluta la marchia. Saluta la marchia. Saluta la Vanna.
Chi chiamerà non lo saluto. Io dico
ti sta salutando
cosa.
La Vanna. Vuoi salutarla
giorni,
la Vanna? La vuoi? Ti sta salutando? Mettete. Saluta la Vanna.
In alcun modo. Ciao a te. In alcun modo. Nei giorni scorsi ho posto una questione e sono stato irriso più volte.
Sì, anche
il telefonino
aggredito,
di Apache la russa.
Sì.
Il telefonino di Apache la russa. E dissi, mi chiesi, come mai non è mai stato sequestrato il telefonino di Apache la russa?
Ma chi se ne frega? Ma sono cose di indagini.
Trattato così,
ma no, ma sono le
frega.
Indagini.
Allora,
le
io,
indagini.
Siccome sono abituato solo a parlare o a porre domande, dubbi su cose.
No, tu sei abituato a dire come la pensi. Questo è un altro discorso. Vabbè, allora,
no, io voglio dire che cosa. Allora ho detto, come mai non è stato sequestrato? Oggi vedo su anche qualche autorevolissimo quotidiano che si comincia a porre la questione.
Ma chi se ne frega,
perché forse quell'utenza è intestata direttamente al Presidente del Senato.
Ma è roba che riguarda le indagini e ce ne
fottiamo.
Questo che cosa
è e questa è una grande questione su quel tema.
Me ne sto sbattendo i coglioni.
Tu dovresti fare una corretta informazione e porre delle domande.
Se ne occupi i magistrati e gli investigatori.
Ecco, noi che facciamo i giornalisti e facciamo la cosiddetta pubblica opinione.
Faccio l'opinionista.
Pubblico,
l'opinionista
e chiedere come mai non è stato sequestrato. Che opinione
non
hai?
Non hai risposto sulla
che
Schlein. Non hai risposto
su
sulla Schlein.
La Schlein ha detto una cosa financo banale che ho detto ieri.
E dunque la Meloni ci ha messo troppo tempo per difendere. Sentiamo la signora Schlein.
Ma l'ho detto ieri.
La signora è meglio. E chissà perché questa opinione coincide con quella. Come mai?
Ma coincide col buon senso.
Vai.
È davvero triste per il paese che dopo troppi giorni di silenzio, la Presidente del Consiglio intervenga in una conferenza stampa a margine di un importante summit internazionale e intervenga solamente per difendere i suoi sodali dalle inchieste giudiziarie che li riguardano.
Ma ha attaccato la russa, Schlein! Ma non hai capito un cazzo! Ha attaccato la russa! Ma sai leggere le parole?
No, ha detto che ci ha messo una settimana.
Ma
a
ha detto per difendere i suoi sodali, ha attaccato la russa dicendo che doveva stare zitto.
Per difendere i suoi
sodali
in questa
settimana
non ha detto niente.
No, ha detto per difendere i suoi sodali. Non ha fatto dichiarazioni per difendere.
Perché c'è stato quel silenzio prima? Il silenzio era per difendere o per un imbarazzo di una situazione. Questo
non
è stato oggettivo.
Non sa che cazzo dire questa qua, dai. Non sa che cazzo dire.
Quindi un brutto spettacolo per il paese.
Brutto spettacolo.
Difende l'indifendibile e riesce a dire tutto il suo contrario.
l'ha attaccato, ha detto che, non, che doveva stare zitto, ma più di questo che deve dire?
È cambiato
prendo,
il clima.
Prendo a calci in culo la russa, che deve dire il presidente? Ma lo sai anche tu, che deve dire?
Poco fa la notizia, il telefono di la russa Giulia non è sequestrato e la SIM è intestata al padre.
Benissimo,
questa è la questione.
Benissimo, ottimo.
Questione
se
che io ho posto già da una settimana.
Se ne occuperanno i magistrati.
Questa è cronaca.
Senaldi, giù.
Questione
Senaldi,
che io ho posto
Senaldi,
una settimana
fa. Ma chi se ne frega, Senaldi, vai.
Qualcuno ha chiesto le dimissioni di Speranza o di Draghi quando, mentendo, sapendo di mentire, dissero agli italiani vaccinatevi e non vi ammalerete?
No, però Pietro, no, dai, abbi pazienza.
Sapevano di mentire, non solo Marianna, e ti hanno fatto vaccinare. Perché,
scusami,
e ti hanno fatto vaccinare.
Ma ti hanno fatto vaccinare, sei vivo comunque.
Mentre
quindi,
a me...
Come molti di noi.
Per miracolo. Comunque, detto questo,
posso dire, ci sono due notizie qua. Il signor Senaldi è diventato improvvisamente uno che contesta a Draghi quella roba, mentre prima lo esaltava. Senaldi! Prima lo esaltava, l'ha sempre esaltato. Questo bisogna riconoscere, basta andare a vedere i titoli di Libero, poi chi se ne frega. Era tra i tanti,
era tra i tanti
che diceva viva Draghi, l'obbligo vaccinale, il Green Pass, quella frase lì è perfetta, eccetera. Adesso dice addirittura che ha sbagliato tutto ed è vivo per miracolo nonostante il fatto che sia vaccinato. Ma ti rendi conto o no?
Incredibile. Oggettivamente incredibile.
Dai, su, ma è una cosa pazzesca. Tu eri presente in quei momenti caldissimi per il paese.
Ricordo le ottime battaglie che il giornale governato dai due, dai tre, a favore dei vaccini.
Sono ancora tre.
Giornale governato dalla triade. La Trimurti
è bellissimo. La Trimurti è molto bella. C'è un signore che voglio segnalarti, che è il fidanzato di Cecchi Paone.
Diciamo per i più giovani che con il termine Trimurti le destre indicavano CGL e CISL e UIL.
Sì, la Trimurti.
Cioè,
c'era anche la Trimurti della Juventus poi.
Le
destre
storicamente allergiche al rapporto col sindacato,
a meno male,
definivano CGL e CISL e UIL la Trimurti. Nel linguaggio delle destre.
Ma quale destra ancora? La destra. Non esisteva la destra all'epoca, esisteva l'opposizione.
Chi diceva così?
Ma non lo so, la Democrazia Cristiana forse, non lo so.
No, anche il
fidanzato. Il fidanzato di signor Cecchi Paone, signor Antolini, Simone Antolini, come sapete, fidanzato molto giovane di Cecchi Paone, dice che non riconosce la figlia. Ma no, ma adesso che c'entra Anna? Ecco. Ti devi sempre intromettere tu con queste cose qua. Anna si deve sempre intromettere, è incredibile. Signor Simone Antolini sostiene che non riconoscere i figli di una coppia omosessuale è nazismo. Adesso questo è, però, vedi qual è il punto. Io poi mi incazzo. Ma come si fa a sostenere una cosa di questo tipo? Come si fa a sostenere che se non dai un figlio a una coppia di omosessuali è nazismo? Ma tu ti rendi conto o no? Si arriva a pensare che se uno non dice sì, io lo dico per esempio, se uno non dice sì all'adozione gay, allora è come Himmler o come Goebbels. Ti rendi conto o no? Sentiamo.
Che non riconoscere, non far riconoscere i figli a una coppia omosessuale, altro non è che il nazismo. E io in questa occasione e in questo tempo
ancora
non
ancora col nazismo.
Melissa, no, e mi dispiace, ma togliere un diritto, questo è, altro non è. E non si dà neanche l'opinione di scelta in questa situazione.
Donato!
La zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 71701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Ma pure il buco del culo di porro, Cruciani, vergognati, ti devi solo vergognare. Mamma mia, caro Cruciani. Pure il culo di porro.
La cosa incredibile è che a me danno del leccaculo di porro con cui c'è, come dire, un entente cordial, come si diceva una volta. C'è un'intesa su alcuni argomenti. No,
molto di più. C'è una strategia editoriale, c'è un'aggressione alle opposizioni, c'è una visione del mondo. c'è tutto questo.
Ma quale visione del mondo? È come se io dicessi che tu hai la stessa visione del mondo, che ne so, della Sette o di Sior Cairo. Cazzo, no, vuol dire? Ma non dire
so
cazzate.
Che visione del mondo abbia il mio editore, ma non ho idea. Appunto, so, ma non mi ha mai detto di fare nulla.
A me che mi ha detto di fare, giustamente, che mi ha detto di fare.
Vedo che tu condividi con
alcune cose che dice, le condivido, alcune sì, altre no, ma è normale.
La sua zuppa smarchetto
è funzionale, è molto un prodotto molto bello.
Ma è un noto destra, giornalista dell'area io, della destra.
Ma è come se io ti dicessi che sei un giornalista dell'area di sinistra. Io non lo dico a nessuno, lo dite voi.
Lo dite voi che siete sicuramente pazzi. Io ho detto, sicuramente mi considero un progressista.
No, uno che afferisce al centro-sinistra. Ma io non lo dico,
no,
per esempio.
Io sono un
progressista.
Solo perché la gente muoia in mare? Risposta no.
No, ma nessuno è a favore di questo. Nessuno è a favore della gente muoia in mare. Ma non dire
guarda, no, questo sicuramente no, però magari ci sono alcuni giornalisti che diciamo fanno parte di quel mondo che va da Libero alla Verità, eccetera,
che vogliono, esempio, che la gente muoia in mare, dillo chiaramente,
ma che ritengono contrario, che ritengono ad esempio che i soccorsi in mare ritengono forse ad esempio che i soccorsi in mare o che i morti in mare siano un incidente che era inevitabile,
assolutamente
io penso che fosse inevitabile, io penso che in alcuni casi ad esempio quel tipo di incidente,
ma
Cutro,
sì, ma che c'entra,
penso
dai,
che
ma, stai, ma non hai niente da dire,
è un incidente che si poteva evitare.
Vabbè, allora
esempio,
ti
forse,
faccio sentire una degli ospiti preferite della televisione dove lavori, che si chiama Bompiani, ma anche di altre TV, per carità, si chiama Bompiani, una cosiddetta intellettuale di sinistra, una cosiddetta intellettuale di sinistra. Le frasi della Meloni mi sembra il minimo. Ricordiamo che la Meloni ha attaccato in maniera frontale il presidente del Senato. Ricordiamo, non mi interessa.
Dopo una settimana.
Senti la signora Bompiani.
Beh, mi sembra il minimo quello che ha detto la signora Meloni e quello che ha detto Belpietro. Il minimo per la seconda carica dello Stato. È chiaro che la seconda carica dello Stato ha dei doveri nei confronti del paese, dell'istituzione che rappresenta.
Allora?
Dei doveri che...
Che c'entra questo?
La signora Russa sembra dimenticare molto spesso.
Vabbè. Hai sentito la cosa, no? Come parlano spesso questi intellettuali della gauche. Della gauche caviar. Sentito come parlano questi intellettuali della gauche. Prendono proprio una prosopopea, il presidente del Senato ha certi doveri che... spesso però vengono dimenticati. C'è proprio la prosopopea della superiorità morale. C'è la prosopopea della superiorità morale.
Questo è quello che leggi tu.
Della superiorità morale.
Questo è il classico
della
argomento.
Della superiorità morale.
È il classico argomento che
della
la destra
superiorità morale.
Alla sinistra.
Parlano e ti guardano dall'alto
questo
al basso. Adesso parla tu che sei
chic,
plebe. Adesso parla tu che sei plebe.
Argomenti
che sei
plebe.
Triti e ritriti. Triti e ritriti.
Le uniche cose che sapete dire. Io vi consiglio questo. Visto che siete al governo, dovete rinnovare anche il vostro
senti
essere
questo,
culturalmente
senti
di
questo,
destra
senti questo.
Lo dovete rinnovare. La roba dei radical chic secondo me non funziona più. Rinnovatevi.
Occupati degli altri. Accettiamo il consiglio.
Come semplice persona,
sì,
se un mio figlio o una mia figlia portasse a casa una ragazza e un ragazzo e ci fosse oltretutto il sospetto di stupro, cioè di una violenza fatta dai due ragazzi verso la ragazza, beh, sarei molto, molto, molto scandalizzata e mi chiederei come mai mio figlio porta a casa mia,
perché
è casa del padre, non sta a casa proprio il figlio, a casa mia, cioè a casa del padre, una ragazza e un ragazzo in quelle condizioni. Me lo chiederei
perché
molto.
Perché ne sa il padre di chi ha portato? Dai, su. Vediamo Belpietro, vai.
Lei che, lei che dice, se c'è il sospetto che una ragazza venga e possa essere stuprata, ma secondo lei è un paese normale? Lei pensa davvero che in una casa normale uno dica no, aspetta, non farla entrare perché penso che tu la possa stuprare?
C'è.
Ma di che cosa sta parlando?
Il sospetto c'è perché la ragazza...
Il sospetto, lei forse ha un po' di confusione in testa, arriva dopo. Ma di cosa sta parlando? Ma nessuno farebbe entrare in casa propria, nessuno farebbe entrare in casa propria una persona affinché sia stuprata. Ma di che cosa sta parlando?
Perché?
Evidentemente ci sono dei ragazzi e invitano i loro.
Mirko, provincia di Monza, avanti tutta. Mirko, provincia è un po' confusa, si va a buon piano. Uno dovrebbe capire prima che una entra in casa se una persona è in grado di essere. Beh, una cosa folle, dai. Su, dai, Mirko, provincia di Monza.
Ciao, Cruciani, Cruciani. Ascolta, io ho un'osservazione. Perché quando c'era la vicenda su Mauro tu ci sfracellavi aspetta, fammi finire però, non cominciare.
No, ma sto qua, guarda.
Perché ci sfracellavi coglioni ogni apertura a parlare di Sumaoro
ancora
quando
15,
c'è stata
però,
la Santa Anchieta,
sì. Però è una vecchia Mirko, è una vecchia cosa questa qua, però
sempre valida,
è 10
sempre
giorni valida. Che Parenzo mi sfracella i coglioni su sta roba,
ma non
dai.
Parli mai, dici,
ma non è vero, ma che devo
tu
dire,
tu dici non mi interessa,
no,
tu dici non mi interessa,
ho detto non mi interessa,
ma
nel senso
interessa.
Che non mi appassionano le vicende giudiziarie
al Senato, ha detto la verità sì o no sulla questione politica, sul suo avviso di ti faccio una domanda,
probabilmente ha mentito qualche cazzo,
no, detto probabilmente aspetta
con
diciamo, facciamo una cosa
avanti,
che
aspetta,
interessa
dopo Mirko,
vediamo
dopo
Davide,
c'è tempo Mirko
ah, no, io devo andare
perché
via dopo
te,
non c'è
quando
tempo.
Si parla di destra e tutto e vabbè e probabilmente
sì.
E vedremo,
si sta parlando di vicende, scusami Mirko, ci sono vicende giudiziarie che riguardano la signora Santanchè che non sono ancora chiare alcune cose,
però
ha diritto alla difesa come tutti, se è scomoda per la Meloni Meloni la facesse dimettere.
Ma non dice di Sumaoro.
Ma che c'entra? Ma di Sumaoro io non l'ho mai colpevolizzato. Ma io non l'ho mai attaccato su nulla, tranne che sulle frasi, frasi che ha detto da Formigli.
Cosa?
Giuseppe da Cesena. Dimmi Giuseppe, dimmi. Giuseppe, dimmi.
Cruciani, l'ascoltatore di adesso mi ha solo anticipato. Sempre due pesi e due misure.
Ma su che cosa?
Su tutti gli argomenti che riguardano. Aspetta,
ancora
però,
dimmi una cosa concreta,
ma
dimmi una cosa concreta, dimmi una cosa concreta, ma dimmela
ma
non ti lascio parlare, sei un coglione,
tu
sei
perché non vuoi far parlare la gente,
dimmi.
Fai sempre il coglionazzo per non far parlare
vabbè,
la
dimmi,
gente
dimmi,
perché
dimmi,
quando dice le cose vere
le cose vere
perché tu fondamentalmente sei un destroide.
Ah vabbè, siamo a questo,
siamo
a questo, siamo sei simpatizzanti,
scusa,
appoggi quelli, ho detto che la Russia ha sbagliato, l'ho detto il primo giorno, prima di Sallusti e prima di altri.
Esempio? Guarda Cruciani, aspettami, Cruciani, ti faccio un esempio, se tu guardi anche i giornali che tu segui molto, Libero,
io seguo,
verità,
tutto, seguo,
giornali,
seguo tutto, sì.
Aspetta,
dimmi.
Questi giornali qua, se al governo ci fosse stato il governo precedente, quello di Conte, con tutti gli sbarchi che ci sono stati, avrebbero fatto tutti i giorni.
Sicuro, quello è sicuro.
Pagina,
quello
okay.
Ti do ragione
e
al 100%.
Allora,
ma infatti,
è lo stesso metodo che
io l'ho detto. No, ti sbagli, Giuseppe. Io l'ho detto dal primo giorno. Questi sono entrati, l'ho detto anche ieri: sono entrati il doppio dei clandestini rispetto al 2022. Il doppio. E la Meloni aveva promesso il blocco dell'immigrazione clandestina, il blocco navale e tutto. L'ho detto dal primo minuto. Dunque,
sì,
non mi rompere coglioni.
Ma
che mano leggera? Più di dire
la mano leggera.
La mano leggera, che
quando
devo fare? Devo sparare col bazooka? Che devo fare? Fermo là, fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024 oppure se vuoi mandare i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Fatemi capire una cosa, ma voi davvero vi state a più appena perché qua la Trazza ha vinto il concorso di bellezza in Olanda? Ma che cazzo vi frega? Ma soprattutto nell'arco della giornata che cazzo vi cambia? Ma so 3-4 giorni che trasversalmente professionisti, artigiani, tutti basiti e si parla solo di questa che ha vinto il concorso di bellezza. Ma te immagini la pora vecchietta che va dal fruttarolo stamattina?
Buongiorno fio mio, mi servirebbe un po' di scarola, un po' di versa e un po' di cime di rapa. No signor, stamattina non si lavora. Che hai fatto fio mio, stai male? No, sto un po' depresso perché una trans ha vinto il concorso di bellezza in Olanda. Ma scusa fiolo bello, ma te che cazzo te ne frega? Signor, beata ignoranza tua. Ma quale beata ignoranza, che te fino all'altro giorno non sapevi manco che Mattarella era il presidente della Repubblica? Parli di ignoranza a me. Lo sai che c'è? Che oggi mi mangio una fettina panata. Vaffanculo, te cime de rapa.
Evviva! Dal litorale romano facciamo un'altra presentazione come se niente fosse. David Parenzo, applausi, buonasera.
Eccoci
buonasera,
qua.
Buonasera,
qua.
Buonasera.
Evviva.
Allora,
evviva.
C'è un signore che è un parlamentare europeo del Partito Democratico, che adesso è in possesso della signora Schlein, che si chiama appunto Brando Benifei, costui, ripeto ancora una volta, Brando Benifei, che dice tutto del
capogruppo
radicalscicchismo.
Brando
Benifei. Ti dà l'idea, ti dà già l'idea del radical chic. Brando Benifei.
Al Parlamento
lo guardi
europeo,
in faccia, altro noto, l'ho incontrato nei corridoi di Mediaset, mi ha detto, mi hanno detto che mi hai chiamato Brando, dicendo che sei un radical chic, hai giocato un po' sul mio nome. No, ma perché semplicemente Brando, cioè non si chiama Giovanni Coccone, diciamo, non
lo vedi. Non
si chiama
molto
Franco
diffuso.
Esposito, il capogruppo
è Brando,
Franco
è
Brando Benifei, già sa di radical chic.
Brando è un nome Benifei. Toscano, in Toscana è piuttosto diffuso. Puoi
sì,
chiedere al tuo amico
del PD,
del
non
debbio.
Si chiamano, non si chiamano,
dici, scusami del debbio.
Non si chiamano Giovanni Esposito,
perché,
si chiamano uno Eli Schlein. L'altro, si chiama, l'altro si chiama Brando Benifei, tutti i nomi bizzarri, sta Brando,
Alessandra Moretti, Alessandra di nome Moretti,
sì,
non
vabbè, ma quella è vecchia roba, la vecchia
roba, giovanissima, Moretti, bravo,
vecchia
avvocato,
roba, non lei,
europeo,
non intendere male, vecchia
ottima,
roba, non lei. Non lei, vecchia gestione, c'era già. Questi
Brando
qua,
Benifei,
questi sceleniani.
Il Parlamento europeo da prima della
ma
sentiamo, non sai niente.
So,
Brando
so,
Benifei è al Parlamento europeo da prima dell'arrivo della Schlein. È toscano, chiedi a Del Dubbio, digli scusa professor Del
il
Dubbio,
nome Brando,
in Toscana.
Nome Brando, sì.
In Toscana il nome Brando è diffuso o no? Lui che è di Lucca, perché il professor Del Debbio,
Brando,
il filosofo,
Brando.
Anzi scusami, il filosofo Del Debbio, il filosofo Del Debbio è di Lucca. È di Lucca come Marcello Pera. Come Marcello Pera, è di Lucca, è di Lucca.
Mi colpisce la facilità di, diciamo, con cui ci sono queste persone in questa casa, ecco, questo è quello che mi
Scusi
francamente.
Quindi scusi, nessun DJ può andare a casa di
solo me, se mi lascia, scusi, mi scusi, sta interrompendo solo me,
prego parlato, no, non ho detto nulla Benifei, vada.
Ma scusa, che gliene frega, signor Benifei, chi va a casa di La Russa, cioè la facilità con cui si va a casa di La Russa, ma saranno affari suoi, di chi soprattutto c'è il figlio, non è che c'era un via vai De Mignotte, c'era il figlio, c'era,
no,
me, c'era
lui giustamente
un
secondo me lo diceva,
ma no,
perché
ma,
essendo quella la
ma
casa
che te ne
della
frega,
seconda carica dello
ma
Stato,
che te ne frega chi entra,
ci saranno
che
dei controlli,
persone normali,
no, da un punto di vista
lo diceva perché
no,
non sapeva che dire,
seconda,
come al solito
siccome è la seconda carica
non sapeva
dello Stato
che
ci saranno
dire.
Dei controlli
è abbastanza frequente
ora,
non
pare,
sapere che dire, lo sai, no?
Ora pare che il telefonino di Apache fosse la SIM intestata alla Russa,
vedremo se si
questa
potrà controllare quello che c'è dentro o no,
no, questo è un tema giuridico.
Beh,
anche
ma chi se ne
fotte su questo.
Allora
sarebbe
la signora Borrelli è una persona che è stata, credo la signora
editorialista
Borrelli,
editorialista di destra,
no,
sempre invitata dalle trasmissioni Medias,
ma no,
no,
di destra,
non è di destra,
sì, di destra, sì, diciamo
Borselli.
Cattolica, no, Borselli, Borrelli.
Ah,
Borrelli,
non la conosco. Pensavo fosse Oara Borselli.
Senti, contro il gay pride, no, no.
La devono finire di travestirsi, di mettersi anche in posizioni dubbie per essere ascoltati, e sono stati ascoltati. Io il percorso di sofferenza di chi in questi anni, tanti anni e secoli ha combattuto per far sì che la propria omosessualità o comunque il proprio orientamento sessuale venisse accettato, io, come dire, mi muove profondo rispetto, ma mettere nel calderone, perché il Pride è un calderone, per questo dico circo.
Un circo, lo chiama circo. Sentiamo ancora.
per cui io la banalizzazione la vedo lì dentro, la vedo in quelle piazze che non sono state mai negate, direttore, mai nessuno.
Ci mancherebbe, siamo in democrazia ancora, allora, in questo paese.
Il patrocinio dato in buonissima fede dal sindaco ci stava anche, perché un comune partecipa di tutto quello che accade in una... I'm not getting
loose. Un linguaggio molto aggressivo e chiaramente da dittatura, ma vabbè, non se ne, non se ne rende conto probabilmente.
Di chi sta parlando?
Di lei.
Concita,
e mi lasci...
va bene.
Concita, la dottoressa Concita, lei è laureata, perfetto.
Già, Concita Borrelli, l'altra Imma Battaglia che dice un linguaggio da dittatura. Qual è il linguaggio da dittatura? Sentiamo.
Un linguaggio di così grave che giudica la partecipazione ad una manifestazione e dice non vi dovete conciare così, ma io dico, io nella mia vita e tutte le persone che credono nella democrazia, certo, si conciano, usiamo anche il termine, come
si acchittano,
e
usi
piace
il termine che vuole.
E non è
la signora Concita che
decide
senza
se questo è sminuente rispetto alla rivendicazione dei diritti. Guardate, questo è
il necessario
grave
colore,
ed è molto indicativo di quanto è omofoba questa persona.
No, no, no. Allora, mettiamo a posto le cose, caro Davide. Ci sono due cose da dire. Allora, uno, è evidente che ha ragione la signora Battaglia, Imma Battaglia, che è una storica dei movimenti LGBT. La sua padre, quando dice ognuno al Gay Pride si veste come vuole,
anche radicale,
ognuno si veste come vuole al Gay Pride. Dunque è una stronzata che dire uno si deve vestire così o colà, è necessario mettersi la coda. Dopodiché
quello ci mancherebbe,
non c'entra un cazzo con la dittatura. La dittatura non c'entra niente, l'omofobia non c'entra nulla. Se uno dice non mi piace il Gay Pride perché ci sta qualche persona che si mette la coda, quella non è dittatura, non è nulla di nulla che riguarda la dittatura, il fascismo, eccetera. Ma basta con queste cazzate. Che c'è? Paolo da Firenze. Sentiamo che mi deve rompere i coglioni Paolo da Firenze. Avanti. Forza, Paolo da Firenze.
Avanti.
Ecco, allora, la cazzata. Ecco la cazzata di nuovo. Dai, forza.
Cruciani, ascolta. Dimmi. Bene. Dimmi. Volevo mandarti una targa commemorativa.
Di che cosa?
Ho sbagliato indirizzo tramite Amazon. Questo e l'ho mandata a mia figlia, perché c'ho tanti indirizzi, e a te ho mandato un collirio che ti sei portato a casa.
No,
perché tu sei anche ladro, capito?
No, ladro sarai tu, e io ti denuncio per il fatto che tu mi hai detto, mi hai dato del ladro. Ti denuncio e ti porto in tribunale.
Non è bella questa cosa, allora, che sta venendo fuori. Non è bella.
Ma ho capito, Paolo, non ti preoccupare, stai calmo.
Non è bella,
allora,
questa
posso
cosa
dirti,
che sta venendo
posso
fuori.
Dirti una cosa, caro Paolo. Ho ricevuto effettivamente un collirio da un indirizzo sconosciuto. È lì sulla mia scrivania in attesa di delucidazioni. Mi stai dicendo che è tuo? Adesso non pretenderai che io in tempi brevissimi te lo restituisco, dopo che tu mi hai fortemente insultato qui alla radio. Dunque ti mando fare in culo serenamente, senza problemi. Con i miei tempi, se mi scrivi o dai ai nostri assistenti il tuo indirizzo, ti rispedirò a tue spese, ti rispedisco il collirio. Vai a fare in culo, ciao. Pietro Trapani, vai. Dimmi Pietro.
Comunque, se deve essere proprio un coglione per comprare un quadro di Dell'Utri,
ancora.
E se deve essere,
ancora,
e se deve
ancora
essere il re dei coglioni. Per pensare che sto quadro pigli pure valore,
no,
la cazzata
so,
che
ma quello l'ho ieri detto così, dai, ma su,
ma
non lo so.
Chi te l'ha consigliato il tuo
ma
amico?
Non ti preoccupare, io ho un ritratto, come è noto, di Dell'Utri, di cui vado orgoglioso, di questo ritratto che ho comprato a pochi euro, ma sono orgoglioso perché, a parte perché sono amico del professor onorevole Dell'Utri.
Una cosa per cui lo stimo.
Tante cose per cui lo stimo, tantissime cose, non sono qui a dirtelo, sono tantissime cose, ma non me ne frega niente di parlare con te di questo. Questa roba qua.
Fai una trilogia, compra uno di Mangano, perché Mangano è
la sua. Non ho conosciuto il dottor Mangano. Cuffaro non l'ho conosciuto bene, l'ho sentito per telefono qualche volta. Dottor Mangano non ho avuto il piacere di conoscere il dottore Stalliere Mangano. Purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo. Una persona qualsiasi, dico, non ho avuto il piacere di conoscerlo, dico così, la direi di chiunque. Non ho avuto il piacere di conoscere il dottor Mangano, il professor Mangano, direi, lo Stalliere.
Non so se non mi sembra
il mitico Stalliere di Arcor, il mitico lo stalliere Iar, chi è che
il
non avrebbe...
mitico, tu dovresti vergognare.
No, ma io dico mitico ironicamente, quella... coglione di un coglione. Io ho detto non ho avuto.
È quella che ha rovinato un'intera generazione di siciliani. Ha rovinato
adesso non esageriamo. Comunque in ogni caso io non sto dicendo nulla sul. Io non ho conosciuto. Ripeto. Ripeto ancora una volta, caro Pietro. Io il professore onorevole Magni, no, onorevole non l'hanno fatto.
Mai stato onorevole.
Onorevole signore stalliere. Sì, no, onorevole è andato vicino.
Onorevole fecero dell'utri, onorevole. Non
mai. Effettivamente ci mancava, no, ci mancava solo lui.
Però posso dirti, non ho avuto il piacere, non ho avuto il piacere di conoscere il professor Mangano, lo stalliere di Arco. Non ho avuto il piacere. Mi dispiace, dunque, non posso dire se sono mi è simpatico o non mi è simpatico. Ho conosciuto più volte il dottore Dell'Utri, che mi sta simpaticissimo, di cui apprezzo tante cose.
Ma proprio io vorrei capire.
Di cui apprezzo tante cose. Di cui apprezzo tante cose. Di cui apprezzo. Faccio come Parenzo. Di cui apprezzo tante cose.
L'artista che ha fatto questo quadro sì. Uno psichiatra
non funziona,
per capire
dai che non funziona, dai Roberto da Teramo, vai Roberto, dimmi Roberto.
Croci.
Ma stasera c'è una telefonata contro Parenzo, tutte contro di me le telefonate.
Ma perché ormai la gente ha capito il gioco, la gente ha capito qual è il meccanismo, quello di attaccare l'opposizione, dimmi. Di lodare il governo e Croci. Dimenticare alcune dimmi. Notizie, non darle,
ho visto ho visto che la signora Greta Thunberg, in occasione dell'approvazione di una cosa orrenda che è successa al Parlamento Europeo dal titolo orrendo sulla
legge,
natura,
di cui se voi ne parliamo,
no, sicuramente ha fatto così, ha fatto il dito medio.
Vedi che allora è una buona legge.
Ha fatto il dito medio così la signora Greta Thunberg, ve l'abbiamo messa in quel posto, la signora Greta Thunberg, capito? Questo è i buoni, in quelli che vogliono salvare il mondo, che fanno il dito medio.
Nel senso che è a favore di quella legge.
Beh, sì, fatto così, certo. Ha fatto il dito medio così, i cosiddetti buoni.
Ah, brava, hai ragione. Infatti è stata fatta approvata, dimmi, Roberto, è stato un grande risultato quello di dire rimboscare, rimettere mettere più boschi e più verde. Vi pare una cosa positiva?
Dimmi, non è che ci voleva l'Unione Europea. Dimmi, Roberto, dimmi.
E come no?
Dimmi. Allora, c'è una notizia che sul giornale Libero sicuramente non l'hai trovato.
Qual è la notizia? Dimmi.
La notizia è che i filmati della discoteca dove stava la Pasce, là, quel repettato fallito e figlio della russa, si hanno cancellati dopo 24 ore. Allora, ma che cazzo di legge è questa? Mi spieghi, spiegamelo tu.
Non ho capito, scusa, non ho capito bene.
Che cazzo di legge è questa? Non la acchiapperanno mai, i filmati non ci stanno.
Mamma, non mi interessa, se vogliono acchiappare, se ci sono Roberto, se ci sono le prove.
Dicono che i filmati di sorveglianza per questioni di privacy
se ci sono le prove, se ci sono le prove per incastrare o per punire una persona che ha commesso uno stupro, che ci siano che tirino fuori le prove, che dimostrino eccetera eccetera. Una persona anche accusata di un reato grave è innocente fino al terzo grado di giudizio.
Ma ci mancherebbe.
Punto e basta. Dunque non rompete i coglioni, non c'è un grande
tutti
complotto.
Tranne che su
non
Mauro.
C'è un grande complotto, non c'è un grande complotto in atto per salvare il figlio di La Russa. Se tu lo pensi sei un emerito coglione. Silvio da Roma, vai, forza, Silvio da Roma.
Come finalmente sono arrivato un po' che
dimmi, Silvio, dimmi.
Senti, allora cominciare subito a gridare e insultare.
No, l'ultima volta
mi hai dato del cretino quando io avevo chiuso perché si avesse.
Ma dipende che cosa. Allora aspetta, vuoi tutto il tempo possibile? Fermo lì, ti do tutto il tempo che vuoi. Fermo.
La Zanzara.
Che ha approvato ieri il Parlamento Europeo è una follia ideologica senza senso, senza capo e senza coda, perché pensare a riforestare il territorio nazionale è bello, perché uno legge il titolo, piano a favore della reintroduzione della natura. Chi è che vota contro la natura? Mia figlia che ha 10 anni mi dice: ma papà, sei contro la natura, sei contro le bestioline, gli scoiattoli, le pianticelle e gli alberelli. No, questo non significa essere anti-europeisti, si tratta di essere persone coi piedi per terra o grete che svolazzano sui cieli di Roma.
È un po' di tempo che non mandavo in onda il signor Salvini, che ho spesso criticato, però su questo devo dire che dà una bella bottarella.
Salvini sa che il famoso piano a cui lui ha votato contro, prevede, ad esempio, questo è un dato, l'obiettivo è quello di recuperare il 20% degli ecosistemi a livello europeo.
Voglio sentire parlare di ecosistema, metto mano alla 20%. Pistola, giù.
Vuol dire, ad esempio,
metto mano alla, sento parlare di ecosistemi, metto mano alla pistola. Diceva un signore.
Più alberi.
Sempre Silvio da Roma, avanti Silvio, dimmi Silvio, allora, che dicevi?
Come dicevo, allora,
dimmi caro.
Volevo dire che tu sei approssimativo e impreciso, e questo è un gravissimo problema.
È molto grave, sì, è molto grave.
È molto grave. Dalle cose piccole alle cose grandi. Torvaiani, che fa parte del comune di Roma, tanto per dire una cazzata che hai appena detto.
Torvaiani
che
non è Roma, siccome dicevano Roma. Ma non mi ricordo, ho detto su dove è successo a Roma, ma che cazzo c'entra, coglione, ma non so dove è successo, c'era il titolo Torvaiani che a Roma ha aggredita, che sia Roma o Torvaiani, che il fatto rimane, coglione, ma chi sei un coglione, perché se tu mi attacchi per una cazzata del genere ti dico che sei un coglione, chiaro?
È l'esempio piccolo di quello che fa in continuazione e in grande. L'altro giorno hai raccontato a questi coglioni che ti ascoltano che non era vero che avevano chiuso il Parlamento. Ma ci ha mai perso piede in Parlamento? Tu sai come cazzo funziona, hai detto che non era vero che avevano sospeso le votazioni in Parlamento?
No, non era vero.
Hanno sospeso le votazioni
per qualche giorno, non per una settimana. Lavoravano le commissioni, eccetera, eccetera. Ma qual è il problema? Ma veramente mi stai attaccando per queste cose?
No, questo è l'antipasto, perché praticamente tu non sai un cazzo di quello di cui parli. Allora,
dimmi.
Tu l'hai ascoltata ieri la conferenza, sei un giornalista, ormai le conferenze stampa quando le fanno in Europa le fanno dappertutto, le mandano dappertutto.
Questo fra poco lo mando a fare in culo, questo fra poco lo mando a fare in culo.
Ma
non so se sei ancora così lento, se sei ancora così lento che non vai al sodo, vai al sodo.
L'hai ascoltata tu ieri la conferenza stampa di quella tizia che a cui letti il culo?
Ma figurati, ascoltato.
E dopodiché di che cosa parli?
Ho preso un estratto.
Hai preso l'estratto. Questo è partito dicendo che non ci sarebbe stata mai, che lei non avrebbe mai fatto guerra alla magistratura, che lei
Quello è un altro discorso, cretino, povero imbecille.
Ma l'ascoltatore sta ponendo un tema
Aspetta, mi sto divertendo, sono un collega. Ma chi se ne frega? Ma non lo so, chi se per me sei.
Allora, dopodiché ha fatto 10 secondi dicendo: oh poverina.
Ma sei tu che hai un pregiudizio contro la Meloni, non io. Tu fai il giornalista e hai un pregiudizio con la Meloni. Io non ho un pregiudizio nei confronti di nessuno, capito?
Dopodiché ha detto:
qui non funziona così.
Naturalmente sto dalla parte della
stupata
eventuale.
Non ha detto questo. Vabbè, vai avanti. Allora...
Capisco il dolore del povero. Dopo una settimana, finalmente è riuscito a dire.
Per cui tu sei della tesi della Schlein di Parenzo?
Non è che la Schlein è del
Bovesio. Dopodiché è andata avanti in questa cazzo di ridicola di conferenza stampa.
E perché è ridicola? Ha fatto la conferenza stampa come tutti fanno. Come fanno tutti?
L'Africa.
Ma che me ne frega di guerra del resto?
È sfruttata.
Senti Silvio, hai le idee un po' confuse. Sei un militante antimeloni, si è capito benissimo, sei un militante antimeloni, si è capito perfettamente, condivide in tutto il comunicato di Palazzo Chigi in cui si parlava
dell'attacco concentrico della magistratura contro il governo, per cui tu devi ascoltare quello che dicono le persone di cui ti occupi, non devi essere lì a fare i tuoi calcoli, le tue astruserie e poi raccontare minchiate. Comunque non è questo che tu ti voglio dire.
Ah, io ti dopo 10 minuti dice non è questo. Questo è pazzo.
Ma secondo te
sei un giornalista pazzo?
Sì, pazzo totalmente. Sono un giornalista pazzo. Ma secondo te?
Io dico una cosa,
a parte il fatto dico che fai le ironie su Brando, ma poi non dici niente su uno che chiama i figli Apache, Colcis, Geronimo, quelli non ti interessano.
Sì, l'abbiamo detto mille volte, l'abbiamo detto. Ma ognuno chiama il figlio, ma nessuno si offende perché dico che Brando è una cosa radica chic, cretino, solo tu.
Radical chic, ma Brando così, è un nome dai, popolare, su. Coglione. Dico, dopodiché tu mi vieni a dire che questo praticamente il padre fa l'altro, il nome gliel'ha messo il padre che fa l'altro è morto di tumore. Dico,
quello che c'entra, quello mi dispiace.
Non c'entra, c'entra tutto.
Mettiamo tutto in mezzo, quello è morto di che dopodiché, mica ho detto qualcosa contro il padre, dire. Cretino.
Cretino,
posso
dirti, Silvio,
posso dire per riassumere Silvio, sei un povero imbecille, sei e resterai un povero imbecille, come diceva Berlusconi, sei e resterai un povero comunista. Mettetemi Berlusconi,
siete ancora e dolci come sempre e poveri comunisti.
Io sono orgoglioso di essere comunista,
lo vedi, siete come sempre siete ancora e dolci come sempre dei poveri comunisti.
Fammi parlare. Tu perché, sì. Perché non guardi e leggi i giornali? Tu hai visto oggi cosa è venuto fuori?
Devo dire poco.
Tu hai fatto nero, e scusa l'espressione che può sembrare ridicola, il povero su Mauro, perché sua madre,
ancora,
sua moglie, sua
suocera,
sua moglie, sua suocera hanno combinato quello che hanno combinato. Sì, sì. Ma questo tu hai letto oggi che la moglie di La Russa è il compagno
che l'ho detto ieri.
No, non l'ha detto, si è dimenticato.
Come non ne parli? L'ho detto, l'hanno fatto.
Perché non gli interessa,
si sono fatti un milione di euro, bravissimi, quali strani affari, si sono zottati un milione di euro, bravissimi.
Voglio arrivare qui, tu sei una testa di cazzo,
vai con Silvione.
Siete ancora e dolci come sempre dei poveri comunisti.
Ecco, bravo, cerca di non farmi parlare perché devo dire questa cosa.
Che devi dire?
Ma tu
che
ti rendi conto? Ti rendi conto?
Di cosa?
Te lo chiedi mai?
Di cosa?
Se ti guardi allo specchio,
Silvietto, di cosa?
E se c'è un rapporto tra tutto quello che è propaganda, appunto, sì. Questa cosa che per denaro va bene tutto. E che
no, mica ho detto che per denaro va bene tutto. Chi
sì,
ha detto?
Tu questo sì, dice, tu e le ragazzine su OnlyFans, e quelle e quell'altro.
E danno fastidio alle ragazzine su OnlyFans.
No, a me non danno fastidio.
Se vuoi, te ne presento una.
Perché tu, come si dice dalle mie parti, tu sì. Insieme a Berlusconi e Sgarbi, sì. Tu cane che abbaia non morte, ricordati che la tua ex donna,
giù un attimo, che qui metti in mezzo altre persone, non sopporto il fatto che tu puoi attaccarmi, puoi dirmi qualsiasi cosa, ma non puoi mettere in mezzo persone che non sono qui su relazioni o su cose, questo non te lo consente. Questo non te l'ho questo è un amico tuo, caro Davide, quello che solidarizza con te.
Cane che abbaia non morde, e tu praticamente cerchi di trasformare queste fissime che hai, cerchi peli.
Siete ancora e sempre dei poveri imbecilli.
Siete ancora e oggi come sempre poveri comunisti.
Ti deve chiedere, te lo chiedi tu se c'è un rapporto fra quello che è tutto propaganda tutte le sere, tutte le cose, fra quello che poi succede fuori nella realtà, lo stupro, le violenze.
Mi stai attribuendo violenze e stupri. Siamo arrivati all'escalation adesso. Silviuccio da Roma mi sta attribuendo.
Se c'è un rapporto fra quello che tu
siete ancora e oggi come sempre dei poveri comunisti.
Sì, bellissimo.
Chiediti se c'è un rapporto fra quello che tu esalti e smerdi a destra e a manca
e
quello che succede in questo mondo.
Bah, non credo proprio, non credo che ci sia un rapporto
tra OnlyFans e quest'idea del sesso malata che hai tu.
Sì, dunque
dunque, quest'idea malata che hai del sesso tu e quello che poi succede in giro. Tu chiedi questo, se
e datti una risposta.
Io ti dico semplicemente una cosa.
Sì, dimmi, caro, dimmi.
Io non sono un santo, naturalmente.
No, sei un coglione, sei semplicemente un coglione.
Avrò avuto pure più donne di te.
Ma non lo so, che ne sai tu quante donne hai avuto. Tu sei un impovero imbecille, questo è il punto.
Non ho mai comprato niente. Ma che c'entra?
Sei un povero cretino, questo è il tuo difetto.
Le donne le comprava.
Ma chi te l'ha detto? Ma chi ne sai tu?
Chi te l'ha detto? E perché non le comprava?
Fosse anche così, fosse anche così,
che è un grande conquistatore, che fosse, un
fosse anche
questo.
Fosse anche così, coglione, che uno è andato a prostitute, coglione. Qual è il problema tuo? Qual è il tuo problema? Qual è il tuo problema? Qual è il tuo problema? Qual è?
Ti chiedo, continua a chiedere.
Qual è il tuo problema? Con chi va a puttane? Con chi va a puttane? Qual è il tuo problema? Qual è il tuo problema?
Sono andato pure io qualche volta a puttane.
Ah, pure
questo. Praticamente tu ti devi chiedere se c'è un rapporto fra questa idea del sesso malato.
Ma quale idea del sesso malato? Sarà tua l'idea di sesso malato? Viva la libertà!
No, questo è un
tu sei un povero
malato.
Cretino, tu sei un povero imbecille, dire, questo è il punto.
No, io sono un povero cretino, ti voglio dire, ma tu.
È comunista, è comunista, è comunista, è comunista, è comunista, è comunista,
è comunista. Quanto costa il piscio avviato per posta?
Sì.
Te lo sei mai chiesto?
Che cosa?
Se quanto vale, se non vale molto di più di tutte queste minchiate che racconti tu?
Che cosa,
l'idea di conquistarla una donna.
Ma certo che vale conquistare
una donna.
È arrivato
carezza di una donna.
È arrivato Silvio da Roma.
Compri tutto. Te lo dico io, te lo posso dire.
È arrivato Silvio da Roma, Silviuccio mio da Roma.
Tu sei un povero demente.
Siete
che pensa che
ancora
si possa comprare tutto
ed oggi,
e che si
come sempre,
denaro
dei poveri comunisti.
Mentre tu sei un criptofascista.
Sì.
Guarda che io e te ci conosciamo, ci siamo incrociati.
Ciao Silvio.
Capito?
Ciao.
Cioè, non andare, non farmi andare.
Aspetta, Diego da Savona, aspetta, resti là.
No,
Diego da Savona, dimmi.
Sì.
Dimmi.
Sono molto dispiaciuto per il bambino che è morto in mare e bisogna fare di
quale
tutto
bambino
per
morto in mare? Esistono bambini morti in mare? Sì, spesso
in questi giorni
sì, sarà morto anche un bambino sicuramente, purtroppo. E allora come i progressisti? Che c'entrano i progressisti?
È colpa dei progressisti che invitano ad arrivare qui con le barche.
Tu dici è colpa dei progressisti che dicono venite. Dunque colpa anche di Silvio da Roma.
Nessuno invita nessuno.
Anche Silvio da Roma ha qualche responsabilità, perché Silvio sarà sicuro.
Le persone partono perché hanno fame, sete e perché ci sono violenze, e quindi partono e si mettono in viaggio affrontando anche il periglio di navi che non sono navi, di carrette del mare, eccetera.
Sulla schifezza che non sta neanche in acqua,
certo.
È veramente
sì,
da fare.
Perché quando si scappava
durante la seconda guerra mondiale, ti spiego perché
nel 1900 ti spiego perché nel 42 quando
parole,
i miei nonni scapparono in Svizzera, si assunsero la responsabilità di prendere mio padre, che aveva un anno, metterlo dentro una gerla e andare di notte a piedi al confine con la Svizzera col rischio di essere catturati dai soldati.
Cosa c'entra, dai, Davide?
Col rischio di sese. E come non c'era una guerra in Italia,
c'era la seconda guerra mondiale, e loro a piedi
sono scappati e hanno passato il confine svizzero.
È arrivato l'altro.
Allora, così come i miei nonni si assunsero la responsabilità di prendere questo bambino di un anno e portarlo per due giorni a piedi per passare il confine svizzero, cosa che poi sono riusciti a fare grazie a un passeur che hanno pagato, allo stesso modo quando c'è una guerra e c'è un pericolo i genitori si assumono la responsabilità di provare a mettere in salvo il proprio
figlio. Silvio è uno probabilmente favorevole all'arrivo degli immigrati qua, dunque anche colpa sua se sono morte.
Prendi a casa sua.
Silvio, prenditeli a casa tua, dice Diego.
Rispondi a Diego. Parlare?
Sì,
allora tu sei, come ho cercato di dimostrare ampiamente, l'ho dimostrato, tu sei totalmente disinformato e
su
non sai
cosa?
Un cazzo
su
di
che,
nulla.
Su che
perché
cosa?
Il bambino è morto stamattina, lo hanno sbarcato in Sicilia da una nave.
Purtroppo muoiono tanti bambini.
Se tu facessi il tuo
dice
lavoro,
dice Diego, che è colpa dei progressisti, dice Diego.
Rispondi a Diego. Questa è la famosa teoria del pull factor. Allora, stamattina Scandura, che è un giornalista radicale bravissimo,
l'ottimo Scandura, sì. Ottimo scandurro,
certo. L'ennesima volta, sì, che il pull factor, cioè l'idea che vengono perché noi li dovremmo accogliere,
c'è anche quello, c'è anche quello, c'è anche quello,
incide per c'è il 17%.
Eh beh, non è poco, non è poco, cretino, non è poco, imbecille, non è poco, cretino, non è poco, povero cretino, povero imbecille, idiota, idiota, Diego, diglielo tu, Diego, diglielo tu, Diego, diglielo tu, aspetta.
Ma scusa, signor imbecille, che non mi ricordo come
Silvio,
si
chiama Silvio.
Via, Silvio, via l'esempio, apro il portafoglio e ne prenda una casa sua, così da l'esempio, prenda, però ci sono solo parole.
Bravo, Silvio, rispondi, Silvio, rispondi a Diego.
Che dice questo?
Di prendere,
coglione.
Prendila a casa tua, prendili a casa tua.
Io infatti ho pensato anche di adottarne un paio.
Benissimo. Chi te lo impedisce? Nessuno te lo impedisce.
Nessuno me lo impedisce.
Nessuno, fallo, povero cretino, fallo.
Idiota totale.
Assoluto.
Hai mai provato ad adottare un bambino?
No, sinceramente no. E non ci penso.
Prova a fare questa esperienza.
È un delitto? Non pensare di adottare un bambino? È un delitto secondo te, Silvio?
Prova semplicemente a fare la pratica.
Sì, ma lo sappiamo. Ma tu resti un imbecille assoluto.
Un cretino totale. Tu rimani un cretino totale.
Ciao, Silvietto, mi raccomando. Rifatti ancora. 20 minuti che stai qua.
I giornalisti ti dovrebbe cacciare immediatamente, hai capito? Ti dovrebbe cacciare immediatamente, toglierti quel cazzo di tesserino che hai in tasca, ammesso che te ne faccia qualche cosa.
Ma vai
cosa.
A fare il culo.
Perché
ma
sei
vai
un
fare...
ignorante, disinformato.
Sai come si dice alla romana? Ma vattene a fanculo.
Hai idea di quello che fai e quello che dici.
Ciao. Grande battaglia radicale.
Grande battaglia radicale.
Allora io direi che la vicenda di Torvaiani, caro Roma, ci stimola a richiamare, caro Parenzo Bambalau. Dottor Bambalau, che ne penserà di fronte all'aggressione subita da una Rom, eccetera? Chiamiamo Bambalau. Vai regia col numero di Bamba, che conserviamo ben prezioso nelle nostre mani, sempre a disposizione.
Pronto?
Bamba!
Dimmi!
Amico Bamba, sono Cruciani, come va?
Ciao Cruci, bene, grazie, mi fa male un po' la gola.
Come ti fa male la gola? Com'è possibile che ti fa male la gola? Ti saluta Parenzo innanzitutto! Bambalau!
Ciao fratello!
Grazie, ciao!
Ciao fratello mio, cosa è successo? C'è l'aria condizionata?
Ma Cruciani ha bevuto acqua fredda col ghiaccio.
Ho capito, beh, amico mio, però acqua fredda
l'aria condizionata sarà l'aria condizionata, non l'acqua fredda col ghiaccio.
Non c'è l'aria condizionata, ha bevuto acqua fredda col ghiaccio.
Questo è grave. Perché non ti fai regalare da Del Debbio un condizionatore? Scusami, con tutto quello che hai fatto per Del Debbio, perché non ti fai regalare da Mediaset un condizionatore da mettere nel camper, nella roulotte, insomma, nella quella che è la tua magione, la tua tenuta, insomma, io un condizionatore, chiedi a Del Debbio.
No, ti devi far regalare,
fatti
dice.
Regalare da Del Debbio un condizionatore d'aria da Del Debbio.
Ma magari non gli piace allora. Dimmi.
Ma scusa per favore, perché stai esagerando?
Esatto, stai esagerando, dai, che c'entra Del Debbio con condizionatore, dai,
ma
su con
tutte le comparse.
Ti manca un po' la televisione, Bamba? Ti manca la televisione?
No, caro mio.
Scusa, voglio chiederti una cosa, caro Bamba. Ho letto una notizia l'altro giorno in cui hanno sorpreso una borseggiatrice su un autobus e si sono fatti giustizia da solo. L'hanno pestata. Un pestaggio è successo lì, vicino dalle tue parti, insomma, dalle parti di Torvaianica. E tu approvi questi metodi oppure no?
No, caro mio, quando succede una cosa del genere, fermate la persona e chiamate la polizia.
Vedi che hai il senso del diritto, Bamba, ha ragione. Non bisogna pestare una persona sull'autobus. Molte persone
non è giusto.
Esatto, molte persone invece che chiamano qui alla Zanzara dicono uno però poi non ne può più, è esasperato e picchiano il borseggiatore, Roma o no che sia. Questo bisogna dare un messaggio chiaro, però un messaggio chiaro, caro Bambalau, lo puoi fare solo tu. Per favore, fermate le persone. Fermatele e denunciate.
Ho probabilmente
sì,
hanno ragione che devono comportarsi in questa maniera.
Sì.
Ma la legge è uguale per tutti.
Sì, certo. Non puoi picchiare una persona solamente perché ruba il portafoglio, no? Per te che cosa meritano?
No.
Ecco,
no,
una persona.
No, assolutamente no.
Ecco, la persona che ruba il portafoglio, che tipo di pena merita secondo te? La pena, diciamo, più adatta secondo te, secondo il tuo codice ROM?
Mandare in carcere. E dare un anno per stare lì dentro.
Un anno.
E così si calma, non ruba più.
Un anno, dici, no? Un anno dovrebbe essere abbastanza, un anno di carcere.
Sì, un anno di carcere.
Diciamo, se Nordio, il ministro della giustizia del governo italiano, ha una visione di tipo garantista, il dottor Bambalau, ministro della giustizia e degli interni dell'autorevole Camporom, ha una visione leggermente opposta. Sono due visioni giuriditiche.
Sì, diverse. Lui dice, ecco, rubi il portafoglio, un anno dentro così impari, no? Giusto?
È una versione giuridica diversa.
Va bene così, ma scusatemi.
Dimmi.
A me mi pare che la legge non funziona bene in Italia.
Perché dici? Perché non funziona?
Perché no, io sono d'accordo.
Sì.
Se uno che ruba, portatelo in carcere.
Subito, in Italia invece
no. Non andate via subito fuori perché può creare di nuovo una situazione del genere.
Vedi, lui è praticamente più severo dei Fratelli d'Italia di oggi, signor Bambalau, caro Barezza. Hai ragione tu.
Bravo, è vero così, va bene così.
Bene, Bamba, ti ringrazio molto di questa ennesima prova di civiltà giuridica, caro Barezzo. Mi dispiace per te, ma vuole la galera per chi ruba il dottor Bambalau.
No, io rispetto sempre il dottor Bambalau.
In questo caso
io mi sento più vicino al codice Nordio
piuttosto che
al codice Bambalau.
Però Bambalau mi sembra chiarissimo, è stato chiarissimo.
Non lo nominerei giudice della Corte Costituzionale, vista la sua visione. In generale, visione più garantista.
Riprenditi con la voce, mi raccomando, riprenditi con la voce perché sennò è un disastro.
Allora, quando mi riprendo ti sto aspettando, richiamami di nuovo questi giorni e parliamo sul serio delle cose che sono molto importanti verso il bene umano.
Il bene umano è fondamentale, il bene umano, la felicità di tutti è fondamentale. Ti chiamo nei prossimi giorni. Grazie Bamba, a presto caro Bamba.
Ciao bello.
Ciao, un abbraccio, Cruci, ciao. Sei sempre il numero uno, Cruci, pure lui mi chiama Cruci. Arrivederci.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Povera la mia Italia, 24 anni ai Fratelli Bianchi, 24 anni dopo che hanno preso l'ergastolo. Che cazzo bisogna fare per restare in carcere ormai? Sarebbe uscito anche Totorina. Mamma mia, fosse condannato oggi, sarebbe uscito anche Totorina. Mamma mia, che vergogna, che vergogna.
Bene, ieri ha messo le premesse per liberare i Fratelli Bianchi dall'ergastolo a 24 anni. Da 24 anni la buona condotta, 12 anni, lavori sociali e domani ce li troviamo per strada. Ma se vi piace così, contenti voi.
Molto bene, molto bene, molto molto bene, caro David. Molto molto bene, andiamo avanti. Mario da Roma. Vai Mario, dimmi Mario. Ho avuto veramente, sono veramente contento di aver risentito Bambalau, devo dirti la verità. Mi è sembrato un po' abbacchiato, forse per la voce eccetera, mi è sembrato un po' abbacchiatello il signor Bambalau.
C'è questo problema per la prima volta abbiamo scoperto che l'acqua fredda e il ghiaccio fanno calare
questo
la
è incredibile,
voce.
No, questo
non pensavo fosse anche medico assolutamente dottor Bambalau, no, però va bene, evidentemente molto ha plurime competenze.
Hai sentito che vuole condannare al carcere immediato senza possibilità di uscita uno che ruba un portafoglio.
Come ho già detto, non aderisco al codice codice Bambalau. In questo caso mi piace più il codice Nordio.
Luciano da Piacenza è caduto prima. Vai, vai, vai Luciano, dimmi.
Allora Giuseppe, ciao, ciao. Dimmi, senti, dimmi. Allora a me mi sta tutto, va bene tutto il discorso, il garantismo, sì. È giusto così, sì. È giusto così. Però ti devi incazzare pure quando questi qua fanno i difensori della famiglia cattolica praticante. Cioè è vero anche il contrario, capito che ti voglio dire? Ma è uscito adesso il fatto che Miss Olanda è transgender e tutto quanto. Ma te immagini questi come gli saltano i coglioni per sto fatto? Cioè allora io non ti voglio manco dare addosso per il
figlio. No, sai che non ho capito, sai che non ho capito. Sai che non ho capito nulla, Luciano, non ho capito niente.
Non so che non hai capito, però
no, non hai capito perché
me,
ti sei spiegato male, molto semplice, non vorrei insistere, ma ti sei spiegato male. Che vuoi? Che posizione hai? Che cosa hai da dire?
No, io voglio che ti devi incazzare pure quando questi qua ti fanno i difensori della famiglia cristiana, hai capito che ti voglio dire?
Ma cioè, difensore della famiglia cristiana, dipende, dipende che cosa dicono. Se uno è difensore della famiglia cristiana, cattolica, Dio padre e famiglia, poi ne combina di tutti i colori, certo c'è qualche contraddizione, su questo l'abbiamo sempre detto, non c'è dubbio.
Ma più di qualche contraddizione,
ma
capito?
Tipo, fammi
perché
un esempio però, fammi
questo garantismo, io sono d'accordo con te,
niente,
ma tu
avete già condannato, avete già condannato,
quando poi ti vanno a fare il popolo della famiglia, tutta quella roba lì, cioè,
ma perché cosa? Spiegami,
siamo
per
esatto contrario, cioè, secondo me è
ma perché cosa? Il popolo della famiglia di che cosa? Di che? Quale sarebbe la contraddizione in questo caso?
La destra governante che comunque ti va dietro a qui,
ma noi stiamo parlando del figlio di non è che se il figlio di La Russa si fa di qualche droga e non lo sappiamo fino a prova contraria, però, significa che è in contraddizione
però,
con il padre che invece vuole reprimere tutte le droghe.
Lui però ti sta dicendo una cosa che è molto vera. Nelle famiglie della destra, lui ti sta dicendo una cosa vera. Se tu vai a vedere nelle famiglie della destra, i famosi separati, divorziati,
questo l'abbiamo sempre detto,
con più mogli, sono tanti. Anche credo il caso dell'amico Ignazio
l'abbiamo
sia
sempre
caso
detto
di un papà che ha avuto credo due mogli e da due mogli ha avuto quattro figli diversi,
qual è la contraddizione? Ha più famiglie, dunque
esatto,
è a favore della famiglia, mica contro
l'amico Salvini ha avuto,
ma mica è contro il divorzio,
no aspetta,
mica contro il divorzio,
sto dicendo un'altra cosa,
ha più famiglie, si è sposato più volte, dunque a favore del concetto di famiglia, col divorzio si batte contro il divorzio, mi incazzo, certo.
Sono gli stessi che molto spesso al Family Day vanno a braccetto con persone che hanno un modello di famiglia invece
tradizionale. Ma quello è un altro discorso, dai, su.
E non è un
altro
discorso,
da Nettuno,
perché è ovvio
Franco
che poi
da
dopo
Nettuno
ti rinfaccio
Franco
la tua vita
Nettuno
privata personale.
Franco da Nettuno, dimmi Franco, che c'è, che succede? Eccolo!
Buonasera!
Franco da Nettuno, vecchia conoscenza parenziana che si trova da quelle parti.
Voglio parlare con l'amico mio Parenzo, che stasera lo
non è amico tuo,
alla Ligno, so cavoli suo.
Non sono. Aspetta, fermati intanto, calmati. Non mi trovo a Lavinio, che è un posto dove andrò domani in tarda mattina.
Ma no, io lo dico, perché lo dici?
A trovare
perché
degli amici che li stazionano. Io mi trovo ad Anzio in questo momento, non ho nulla da nascondere, mi trovo ad Anzio.
Ma non dare coordinate, non ti geolocalizzare.
Il tema
allora,
è che
lo
oggi ho fatto una partita a tennis.
Ma lui non frequenta fascisti,
Una partita a tennis.
Quando
Villa
ho fatto
Borghese.
L'incidente non c'ho più una lira e vado cercando qualcuno che mi offre una cena. Me la offri una cena stasera?
Di stasera sono a casa a cena con i ragazzi, con i miei figli a casa.
Posso venire pure io? Io
ma
non
perché?
C'ho più una lira, io
vabbè,
lira
ho
messo da 1.000 euro
questo
al mese.
Mi dispiace molto.
Questo, Franco, adesso non è che può accogliere, tutti quelli che hanno bisogno, signor Parenzo, cioè, altrimenti sarebbe un via vai. Sarebbe un via vai.
Potrei, se ti incontro per strada e mi chiedi un pezzo di pizza, te lo offro molto volentieri.
Tutti e due perché il 19 me ne arrivava all'ospedale un'altra volta.
19
questo mi dispiace moltissimo.
Devo subire un altro
intervento. E questo davvero mi dispiace.
Ho capito, ma nessuno ti vuole male qui, Franco. Tutt'altro, noi
No, io.
Ma tua moglie, dov'è finita tua moglie? Tua moglie dov'è finita?
Mia moglie non ci sta, è uscita fuori, si è trovato un altro figlio, Si è trovato un altro.
Un altro? Si è chiuso il collegamento, che ha fatto? Si è trovato un altro, questo è stato lasciato dalla moglie, deve rientrare in ospedale, una tragedia, Franco da Nettuno. Tutta la sua spavalderia fascista, eccetera, è crollata tutta in un secondo, signor Franco da Nettuno. Vabbè, dai.
Mi dispiace molto.
Lorenzo da Parigi. Dai.
Mi sentite?
Sì, dimmi Lorenzo, dimmi, che c'è?
Ciao Giuseppe, ciao David. No, niente, ciao. Io non conosco la vicenda, premetto, non conosco a fondo la vicenda di La Russa, la conosco perché vi ascolto. Io volevo semplicemente portare una testimonianza personale. Io ho provato qui a Parigi, pratico il mondo del libertinaggio, quindi
in che
ci
senso?
Siamo trovati.
In che senso?
Ma frequento insieme alla mia compagna dei club
di scambisti,
certo.
Molto bene.
E siamo stati a Cap Dag, non so se la conosci.
Beh, amico mio, non l'ho frequentata la bellissima Cap Dag, però
esperienza.
perché non posso perché mi riconoscerebbero in due secondi, ma una capatina l'avrei fatta volentieri.
Beh, ci vorrebbe un po' più di Cap Dag nel mondo, si sarebbe molto più
per chi non lo sapesse. Cap Dag è una località turistica nel sud della Francia, più verso, diciamo, la Spagna che verso sì, l'Italia. È una località dove c'è una specie di grande promiscuità, un'enorme promiscuità.
Sì. Ovviamente diciamo che nasce come villaggio naturista, poi
si è evoluto.
Ma non solo i locali.
La gente tromba praticamente dappertutto. Sì, ovviamente sì. Sempre con il consenso, diciamo, no?
Sì, assolutamente.
Ecco,
sì,
Lorenzo, qual è la tua situazione preferita a Cap Dag?
Questa mia testimonianza. No, Cap Dag finalmente poi non l'abbiamo fatto poi granché. Ci siamo semplicemente divertiti con gli amici. Niente, facciamo molto di più libertinaggio qui a Parigi che di quello che abbiamo fatto.
Ma
a
voi
Cap Dag
avete delle persone fisse oppure andate nei locali?
Ma allora, ci sono le saune naturiste dove si pratica il libertinaggio e ci sono dei club dove
è piano dappertutto, dove
poi vai, dopo vai vestito e poi ti spogli.
La sauna
ti spogli e ti danno un pareo, mentre invece ci sono dei club dove c'è la pista da ballo, vai vestito da sera e poi c'è un dress code e dopo ci sono i quencalin, come li chiamano qua, gli angoli per mescolarsi.
Sì.
E siamo stati, abbiamo conosciuto una coppia e siamo stati a casa loro, questa coppia di nostri amici.
Sì.
Fa utilizzo di droghe sintetiche,
quindi allora?
niente a che vedere con la cocaina, ma veramente solo ed esclusivamente sintetica, tra cui il GHB, che sarebbe la famosissima droga dello stupro. Allora, questa droga viaggia tanto.
Tu stai dicendo che hai provato la droga dello stupro, ma l'hai provata su te stesso? Non ho capito.
Su me stesso, certo. Sì. Anche perché la droga per lo stupro, Giuseppe, non è alla di per sé.
Vabbè, ma che cosa ci volevi dire? Qui io leggo qua. Sono provato tutte le droghe, anche la droga dello stupro. Dunque,
quando esageri con la droga dello stupro, praticamente cadi in trance.
A me
non è successo niente, però,
ma questa non è però una lezione, come dire, di medicina,
no. Questa nostra amica
o di tossicologia, dunque
questa nostra amica ha abusato di questa droga ed è si è addormentata.
Vabbè, dunque?
E si è addormentata nel momento in cui stavamo facendo sesso.
Dunque
ce ne siamo accorti. Vabbè,
informazione abbastanza inutile questa qua che ci vuoi dare, cioè informazione inutile. Ciao,
totalmente
inutile.
Ciao, cari.
La Zanzara.
Aua strunzi, martedì mattina sbarco a Fiumicino, dopo 27 ore di volo passate su quel cazzo di seggiolino che te venga nelle palle quadrate, quei mutande appiccicate al buco del culo che quando te levi te si strappa la pelle, che poi non si affloscia, non rimanga intatte perché si è creato tutto un ecosistema che può mettere dentro la vasca di pesci, mortacci, e tutto questo per venire a trovare due strunzi alla radio.
Allora ragazzi, chiamiamo adesso l'avvocato Serena Gasperini. Nei giorni scorsi abbiamo mandato degli audio molto controversi. Se non voglio una mano sul culo non vado a una festa con il copritopa. Se ci mette la mano poi non mi devo incazzare. C'è un abbigliamento per ogni occasione. Se uno lascia la Ferrari nei quartieri spagnoli e non la trova, poi è un coglione. E poi altre cose ancora sulla vicenda di La Russa, soprattutto quando dice che non crede nella violenza del giovane La Russa, Io direi di chiamarla. Vai regia col numero. No, 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 we don't say no, we're going out. Avvocato, buonasera, sono Cruciani.
Ciao Cruciani, come stai?
Come stai tu innanzitutto?
Bene, bene, tutto a posto.
Senti, io volevo iniziare con una cosa, con sì. questa. Tu hai parlato qualche giorno fa dei vestiti. Iniziamo da questa cosa dei vestiti. Che secondo te in alcuni casi potrebbero spingere qualcuno a stuprare o comunque a usare violenza nei confronti di una donna. Sei veramente
allora,
convinta
guarda,
di questa cosa?
Quando si va ad esempio con un Porsche in una,
sì.
che ne so, bruttissima zona dove sai che rubano, lasci la Porsche anche con le chiavi, vai a prenderti le sigarette, torni sì. e la Porsche non la trovi più.
Sì.
A questa persona che gli si dice?
Che è stato io stesso gli ho detto sei stato uno stronzo, sei stato un ingenuo.
No.
Un coglione.
Sei stato sprovveduto, ok? Sì. Cioè, dovevi metterti un attimo a pensare che avresti corso questo rischio.
Però non è la stessa cosa, Non è la stessa cosa.
Perché
spesso...
la questione del vestito è che mi rendo conto che è forte, ma è così. Ci si mette a rischio perché bisogna comunque considerare che 10 uomini, 9 uomini non si azzarderebbero mai a farlo e poi ce n'è uno che non riesce a tenere i propri istinti e quella visione, quella forma, quel pantaloncino, quella gonna, come vi pare, sicuramente lo innesca.
Però scusami, io per carità, tu fai l'avvocato, avrei avuto davanti mille casi, però io ti posso assicurare che nei casi di violenza, diciamo di molestie eccetera, il fatto che tu abbia i jeans attillati o tu abbia il copritopa come dici tu, cioè non c'entra nulla, cioè spesso uno si avvicina a una donna semplicemente perché c'ha l'istinto di mettere le mani addosso, male, molto male, senza il consenso, ma non c'entra nulla il fatto che tu sei più coperto o meno coperto, cioè non ha nessuna influenza, io non so.
Allora diciamo che invece un'influenza ce l'ha. Diciamo che se c'è una con un vestito, che ne so, normale, qualsiasi cosa, c'è il jeans attillato e c'è, come dico io, che è diventata famosa, sta ormai questa frase, il copritopa, probabilmente a livello statistico il soggetto che viene innescato da una visione è innescato probabilmente e quasi sicuramente più da quella che è più visibile.
Tu hai detto anche se metto la mano sotto il copritopa non mi devo incazzare.
Facendo l'avvocato penalista, non è che lo sto facendo da due giorni,
Io lo so.
Lavoro dal 2004.
Sì, ma va benissimo.
Ho visto moltissimi, anzi, ragazzi e uomini accusati di violenza sessuale quando questa violenza sessuale non c'era.
Sì, vabbè, questo è un altro discorso che ti avrei chiesto tra poco. No, ma io te l'avrei chiesto tra poco. Tu dici che addirittura otto violenze, 8 denunce e mezzo su 10 si rivelano false. Però tu non puoi dire non mi devo incazzare se mi mettono la mano sotto semplicemente perché c'ho solo il copritopa addosso.
Allora,
dai.
Sei stata sprovveduta? Sei stata ingenua, sei una sprovveduta.
Ma no, perché è un diritto ad andare in giro con la minigonna.
Ti sei messa a rischio da sola?
Ma no,
che ti sei messa a rischio?
No, avvocato, posso dirti che io con grande cortesia, senza ovviamente ti dico, è una cazzata. Cioè, ma te lo dico perché mettere le mani addosso a una persona prescinde dall'abbigliamento, non c'entra assolutamente nulla. Senti, un'altra cosa è quella delle denunce. Tu dici 8 denunce, a parte che hai detto che non credi alla vicenda di La Russa, cioè l'hai detto chiaramente, non credo alla denuncia.
Vero.
E perché non ci credi?
Non ci credo perché intanto queste violenze, cioè almeno questi rapporti sessuali sono sempre così, si ha forse si beve, si è un pochino più disinvolte, poi si ha un rapporto consensuale, poi però spesso e volentieri quando sei anche in queste condizioni temi che ti sia stato fatto un video.
Cioè il fatto per evitare che ti sia per evitare,
sì,
tu dici in generale.
Allora, guarda, io non parlo. Allora, facciamo così. Io ho affermato quella frase in merito ai processi che io ho fatto.
Ho capito, però tu hai detto io non credo alla denuncia della ragazza di La Russa, l'hai detto chiaramente. Per l'esperienza che hai, per l'esperienza.
Non credo che il rapporto sia stato violento o non consensuale. Credo che sia stato consensuale e il primo messaggio che la ragazza invia all'amica desta sospetto, cioè desta più l'ipotesi che quel rapporto sia stato consensuale, che non abbia espresso alcun no. che non abbia detto no, che era consensuale, e poi però l'indomani mattina o pochi giorni dopo questa cosa ha scatenato e non l'ho
però noi dobbiamo stare, scusa, tu parli per le esperienze che hai avuto, noi dobbiamo stare a quello che dice la ragazza fino a prova contraria, poi saranno i giudici a decidere sì o no. La ragazza dice di essere stata costretta ad avere quel tipo di rapporto, almeno fino a quello che dice l'avvocato e quello che dice la ragazza sentita dai magistrati. Perché non dovremmo crederle così per il fatto che tu dici che 8 denunce e mezzo sono alla fine 8 denunce su 10 sono false? Che cosa spinge una a dire
perché il ragazzo, il figlio di La Russa, dovrebbe aver avuto un rapporto forzato con questa ragazza?
Ma non lo so, perché? io non lo so.
E allora non lo so
Se è vero quello che dice La Russa e non so se quello che dice la ragazza. La differenza è che tu dici, dall'esperienza che io ho, 8 denunce su 10 sono false. Ma perché sono false? Perché la gente vuole spillare
i
soldi?
Sono false perché in tutti questi anni ho visto che spesso e volentieri, per interessi che non mi interessano, non devo indagare, però tutto quello che era stato denunciato non corrispondeva al vero,
cioè,
di motivi. Quindi io dico, la ragazza ha denunciato, parola sua, va benissimo. Oggi infatti la sua parola fa prova. E non
però
c'è,
scusami, secondo te
assolvere un ragazzo,
dunque, secondo te oggi le vere vittime sono quelli che vengono, diciamo, che vengono denunciati senza senza delle prove consistenti, senza prove vere?
Mamma
insieme
mia.
Alle se mi fa finire di parlare, insieme a quelle donne e vittime che sono realmente oggetto di violenza di tutti i tipi, da quella sessuale a quella psicologica.
Cioè, poi tu dici un'altra cosa, tu dici che le aggressioni vere e proprie, quelle che tu chiami violenza, in realtà sono pochissime in Italia, cioè le vere aggressioni sessuali.
Allora, guarda, sì, il tipico sex offender, quello che ti aggredisce, quei numeri sono pochi. Le denunce di violenza che stiamo sentendo molto sono quasi sempre all'interno di una coppia, neocoppia che si sta formando. Addirittura sento e leggo denunce di mogli che durante la fase della separazione civile ad un certo punto si ricordano che una volta il marito gli ha chiesto di fare sesso e lei non voleva.
Cioè, tu dici che spesso tu stai dicendo che molte denunce spesso sono strumentali a mettere in mezzo l'uomo, in questo caso il marito, il compagno, eccetera eccetera, ma in realtà di violenza non c'è assolutamente nulla, spesso in 8 casi su 10. E invece la storia della cocaina, se esci con l'amica, te fai de coca, ti scopi uno e domani dici cazzo, ecco perché si fanno le denunce, che c'entra la cocaina e tutto?
Nel momento in cui sei sottoposta, cioè ti sei hai assunto sostanze di qualsiasi tipo, dall'alcol alla sostanza stupefacente più forte, siamo d'accordo o no che non si è più
Non si è più lucidi, non si è più lucidi.
Lucidi o alcune droghe portano a essere più disinvolte o
altre no, insomma, vabbè, dipende da quello che metti,
benissimo. Siamo d'accordo su questo.
Sì, allora?
Oh, perfetto. Dico, queste condizioni spesso e volentieri ti fanno fare delle scelte, ti fanno fare delle scelte che non avresti ipotizzato di fare o che ci avresti pensato. Quindi questa cosa dico,
questa non è che assolve, però non è che uno assolve, scusa, non è che uno assolve la persona che magari l'ha fatto, che magari ti ha messo le mani addosso e tu eri completamente fatta, o sì?
Quando c'è una sostanza, tu non dici di no. C'è la violenza sessuale per costrizione, che quindi tu mi dici di no e io ti appiccico al muro.
È d'accordo,
okay?
sì.
Poi c'è quell'altro che invece tu mi dai il consenso, ok?
Mamma mia.
Tu dici di sì.
Ma come fai? Tu dici di sì in che modo?
Consenso, e finitemi farmi parlare. È un concetto giuridico, non so se è
Non è che è troppo alto, che l'articolo 609, come no?
Il consenso nella violenza per induzione, non per costrizione, per induzione, è quando il consenso c'è e io quindi ti dico di sì, quindi ho il rapporto e tu ritieni che non hai alcun dubbio che non ci sia questo consenso perché hai il rapporto tranquillamente. Bene, in questo caso si ritiene che quel consenso che io ti ho dato e che quindi che il ragazzo ha percepito non è valido, ok? Non è valido perché uno
dice
che
questo qua è una stortura,
stupefacente.
Questa è una stortura secondo te?
Sei un pochino alterata? Un pochino? hai bevuto un sorso?
Sì.
Bene, per me quel consenso non è valido e quindi siccome non è valido e allora c'è violenza.
Sì,
ora capisci bene che mi trovo a difendere o che spesso e volentieri io mi confronto con dei giovani, con dei ragazzi che si sono trovati in questa situazione,
sì,
me lo dicono. Io non avevo la minima percezione o il minimo dubbio su questo consenso, ma se poi la legge mi dice no, quel consenso comunque non sarà valido, te ti pigli 6 anni di proprio di base.
Allora, Parenzo, cosa c'è da contestare? Che c'è da contestare all'avvocato? Respiravi,
no,
dicevi vergogna, cioè, sta spiegando del suo punto di vista.
Sono totalmente allibito che il fatto che una donna, ma
è una donna, che c'è?
Non è
che le donne le pensano tutti allo stesso modo.
Guarda, io sono allibito, un avvocato,
allibito.
Donna o non donna. Sotto, come
sono
si
allibito,
diceva, c'era una,
sono semplicemente
bestie.
Allibito.
Perché?
Io faccio l'avvocato, non sono né una donna né un uomo.
Esatto, bravo.
Sono mostruosamente
allibito. Sono mostruosamente allibito. Lei ha tutto il diritto di difendere Jack lo squartatore, figuriamoci, non c'è nessun problema.
Certo, ma non è che io lo faccio, è la legge che lo
dice. Lo stupratore deve avere il diritto alla
difesa.
Lo stupratore deve avere il diritto alla difesa.
Presunto stupratore.
Ho presunto stupratore, ci mancherebbe. Ho sentito però delle cose che sono
delle,
ho sentito delle cose che sono abominevoli. Il modo di vestirsi, lei è abominevole, signora avvocato, lei è abominevole. Sentire una donna,
ma che c'entra donna? Ma non c'entra niente.
Sentire una donna,
non c'entra niente.
Sentire una donna,
parlare di avvocato, non di donna.
Sentire una donna,
sentire una donna. Io quando indosso la toga non sono né una donna né un uomo.
Sentire una donna che è anche un avvocato, sentire una donna che si mette a disquisire su come è vestita una ragazza, lo trovo semplicemente disgustoso,
medievale,
se non
vomitevole.
Vabbè, questa è la tua opinione. Io penso che sia sbagliato,
avvocato,
penso che non abbia nessun senso, però lo dice,
avvocato,
è libera di
avvocato,
dirlo, è libera di dirlo.
Avvocato,
assolutamente,
lo trovo
sì, certo
vomitevole. Avvocato, come avvocato,
libero,
lo trovo
come
vomitevole.
Siete liberi voi di pensarla diversamente.
Sì, ma infatti, ma
avvocato, è vomitevole.
Guardate che le vittime non sempre dicono la verità, non è sempre oro colato quello che arriva da loro. Però quando si parla di violenza sessuale
siamo tutti automaticamente
nulla.
Tu hai detto non credo che il figlio di De Russo abbia drogato la ragazza. Adesso su questo oggettivamente come cavolo fai a saperlo? Cioè non lo possiamo sapere. Dai, è questo.
No, aspetta, perché la prima
avvocato,
notizia
se vuole candidarsi,
aveva, aspetta,
avvocato se lei vuole candidarsi a prendersi la difesa del figlio di La Russa, non occorre che fa queste marchette
all'interno
aspetta
del bicchiere e gliel'aveva passato. Poi dalla lettura dei messaggi che la ragazza scambia con la sua amica subito, immediatamente alla mattina,
ho quando capito, ma lei dice non credo, così da quello che ha letto, da quello che hai letto.
C'è la mail e c'è l'amica che gli dice volevi a tutti i costi stare con lui, non ti avevamo detto di stare con noi, ti avevamo detto di non andare ma di non lasciarci, però tu eri imperterrita. Ora questa la lettura di questi messaggi
mi portano ad
avere un dubbio, ok? E quindi
tu hai detto
dubbio,
non credo che il figlio di Russa abbia drogato, sì, vabbè, dici non
dico,
non
credo che la Russa debba essere, allora facciamolo, è
no,
più
no,
bella
ho capito,
così.
Ho
non
capito,
credo che la Russa debba essere condannato.
Avvocato, se lei voleva assumere la difesa del figlio della Russa, non occorreva fare tutte ste marchette?
Ma no, ma non c'entra
niente. Marchette, allora, prima di tutto le marchette le fa lei. Non si permetta
no,
mai
ma le
più
marchette non c'entrano niente.
Non occorre, avvocato.
Ma non c'entrano niente.
Non si permetta
fare
mai
queste,
più, avvocato, io ho parlato di diritto.
Avvocato,
non mi sono
avvocato,
permessa di offenderlo.
Avvocato,
e quindi
se lei vuole fare queste ricostruzioni, avvocato,
marchette proprio
avvocato,
professionista. No, mi ha capito.
Avvocato.
No, ha ragione su questo,
scusi.
Hai ragione,
avvocato, scusi. Scusi, scusi, scusi. Scusi, avvocato. Avvocato, mi scusi. Avvocato, mi scusi. Avvocato,
io
avvocato,
non ho bisogno,
avvocato,
non ho bisogno di fare la
Dio, vengo nominata
avvocato,
e cercata.
Azzeriamo tu, rewind, torniamo indietro, avvocato, aspetti, si calmi.
Apprezzare avvocato il mio
esatto.
professione, ben venga, ma
sì,
la Russa non ha
facciamo
bisogno,
un rewind.
Cioè, secondo lei ha pesato, secondo lei ha pesato il fatto
facciamo,
che si
scusi,
lei ha pesato
facciamo un rewind, avvocato, scusi, così lo spiego meglio. No, benissimo, facciamo un rewind.
Scusa, allora benissimo, rewind. No, avvocato, aspetta un attimo, Davide, scusami un attimo, voglio dire una cosa. Secondo lei pesa il fatto che nella denuncia che si chiami la russa, diciamo il presunto stupratore, presunto molestatore?
Gli aspetti economici incidono. Una battuta brutta che vi posso fare è che, ad esempio, nella mia esperienza, sono nel mio circolo, circolo.
Sì.
Nell'esperienza mia, io fino ad oggi ho difeso comunque degli accusati economicamente tranquilli o stabili e un nullatenente ancora non l'ho difeso. Ancora non l'ho difeso, forse ci sarà. Quindi per ora,
pesa anche
ti dico che potrebbe esserci a volte anche l'aspetto economico o comunque una potrebbe essere in dubbio, ma lo denuncio, non lo denuncio, forse se è un nulla tenente
non lo denuncio,
forse non lo denuncio, perché che faccio? Faccio il processo, pago l'avvocato, mi devo
poi non ottengo, ottengo poco.
Invece probabilmente se è solvibile l'altra parte, allora il fatto che paghi l'avvocato, devi essere sentita, devi comunque insomma sopportare un po' di scocciature perché l'esame, potrebbe dire però comunque il sacrificio che io sto facendo adesso economicamente lo potrò recuperare.
No, a me sorprende il fatto e anche stupisce, devo dire la verità, quello che lei ha detto prima, cioè 8 casi su 10 sono finti, sono falsi. Vabbè, d'accordo.
Sì, ti ripeto, nel mio cerchio, io dal 2004 che faccio questo lavoro, tutte le esperienze che ho avuto di questi casi, ho dubitato e avevo elementi contrari al dire che il mio vestito era... Ah, guarda, ti faccio un esempio rapidissimo. Adesso, voi immaginatevi un magistrato che in dubbio assolve un ragazzo.
Sì, ora, sarebbe stato massacrato.
Cosa gli fate a questo magistrato?
Il
fondo schiena a stelle strisce. Come
no, io non gli faccio nulla. Va bene, avvocato,
no,
grazie.
Però la comunità sì.
Un abbraccio.
Come fate con me.
Un abbraccio, a presto. Un abbraccio
e
viva. Avanti
ciao,
tutta. Ciao, ciao, ciao.
La Zanzara.
Vilnius va in scena il solito patetico teatro, il teatro dell'assurdo con il quale l'Occidente a guida atlantista si finge more solito la parte buona. Anche il governo italiano, va detto, era presente a recitare squallidamente la sua ormai usuale parte di passacarte dell'ordine imperialistico a stelle e strisce.
Bellissimo, grande ritorno.
Per fortuna era presente.
Il governo della destra blu etneo liberale di Giorgia Meloni, infatti, è semmai è possibile ancor più atlantista e filo imperialista del precedente governo della sinistra fucsia neoliberale capitanato dall'euroinomane delle brume di Bruxelles, Mario Draghi.
L'euroinomane delle brume di Bruxelles, bellissimo.
La parola più grave è brume, brume di Bruxelles. Le brume
bellissimo, di Bruxelles. Straordinario. E scopriamo che anche
per il circo Togni è straordinario, certo, per il circo.
E scopriamo che la signora Morellato, la nostra amica Michela Morellato,
altro personaggio,
è sconcertata,
puttana ogni giorno il paese dello zio Sam e i grandi
è sconcertata,
gli Stati Uniti di America.
È sconcertata dalla notizia di una donna trans che vince il concorso di bellezza. È sconcertata lei, la signora Morellato.
Ricordiamo alla signora Morellato che al governo, il ministro della salute, anzi la ministra della salute negli Stati Uniti è una transessuale.
Sono sconcertata dalla notizia della vittoria, di un'altra vittoria, dove una donna, diciamo, transessuale, cioè un uomo che è diventato donna, ha vinto il concorso di bellezza.
Ma cosa c'è da scandalizzarsi? Non capisco cosa c'è da scandalizzarsi. Marino d'Arezzo. Dimmi Marino. Chiudi la radio e fermati. Dimmi, vai, forza. Dai, questo si deve fermare, tutto il tempo disponibile. Vuoi un caffè, Marino?
Allora, devo rispondere.
Non si sente, Marino. Dai, Ciro da Napoli, rimettete in onda questo coglione. Ciro, dimmi. Ciro. Niente. Sante, provincia di Bari, forza. Sante, dimmi. Sante.
Ciao Cruciani, con molta cortesia ho ascoltato anch'io l'avvocatessa che veramente dovrebbe vergognarsi. Ma detto
e
di
perché
questo,
si dovrebbe vergognare? Spiegami, non ho capito. Sì, ma perché grave. Si dovrebbe ma vergognare? Perché, non ho capito. No, perché, ha sbagliato secondo me nel passaggio. Ha sbagliato nel passaggio in cui parla delle gonne, del copritopa, come dice lei, che non c'entra nulla con lo stupro e con le molestie, secondo me. Ma non c'entra assolutamente. Parla del fatto che secondo lei ci sono tanti innocenti accusati di abusi sessuali. Ma qual è il problema?
Dovrebbe vergognarsi perché si è detto che non ha mai avuto un cliente con pochi soldi. Potrebbe
l'avvocato
alla ragazza.
Ma lei dice un'altra cosa. La ragazza ha il suo avvocato, non ha bisogno di altri avvocati. Lei dice semplicemente che spesso le cause vengono fatte per stupro, eccetera, a persone che sono solvibili.
Strano,
che sono solvibili. Va bene, dimmi.
Strano.
Allora, Sante, non ho capito.
No, invece, io volevo dire che Giorgia Meloni purtroppo ha scelto la Russia, perché quando ha girato
ma perché una vita che lavorano insieme, che sono nello stesso partito, non c'è una grande dici perché ha scelto la Russia? Perché è stato uno di quelli che era con lei pure quando c'erano 3%, dai, su.
No, ma se non avesse speso tutti i soldi nel video della benzina, avrebbe potuto spendere soldi per un altro presidente del Senato, perché c'è una faccia di cazzo.
No, vabbè, questo cosa c'è?
Ma non dire cazzate. Marino D'Arezzo, dimmi.
Niente, volevo rispondere a prima quando avete detto che non vanno picchiati i borseggiatori.
No, secondo me i borseggiatori non andrebbero picchiati, però dopodiché se uno ha una reazione, la vittima dell'aggressione, la vittima della rapina, se subisce un'aggressione può certamente reagire, ma non è che può pestare. Secondo
ma
te che cosa bisognerebbe
ovvio.
Fare Marino?
Ma
secondo
te
che
è evidente
che bisognerebbe
ragione ho tolto. Se io sono a pagare una cambiale o una, se quello di prima mi ha detto che le cambiali non esistono più, io invece le faccio, c'ho da pagare una cambiale il giorno dopo, tu mi rubi tutti i soldi, io dopo, il giorno dopo vado in protesto, andare in protesto vuol dire essere rovinato. Se io ti becco, non è giusto che ti taglio le mani?
Dunque tu romperesti le mani a un ladro? Romperesti le mani?
Anche le gambe.
Questa è la reazione di Marino D'Arezzo, ma per carità
quello
io la capisco, la reazione istintiva.
Occhio per occhio, dente per dente, non c'entra nulla con lo stato di diritto.
No, non è l'occhio per occhio, dente
è il codice di Hammurabi quello.
Però stai attento a quello che dice Marino, se uno è rovinato come può reagire? Ti rompo le mani, ti rompo le gambe.
Quella
giusto,
si
Marino?
Chiama la vendetta, però, quella si chiama vendetta, è un'altra cosa. C'è in altre civiltà, diciamo, la vendetta.
Marino,
c'era nel
tu
passato.
Che cosa faresti a quelli che rubano dentro le metropolitane?
Ma se tu hai dei figli, li devi dare da mangiare, dopo non ti danno più nemmeno una lira.
Dunque, no, non ho capito, Marino, tu che cosa faresti ai ladri, che vengono pizzicati dentro gli autobus?
Lavori forzati per ridare i soldi che hanno rubato.
Lavori forzati per restituire i soldi. Grazie del contributo, grazie alla
non
città.
Non è un contributo, è una cosa incivile, pazzesca, folle.
Allora, abbiamo in collegamento un signore che ci ha contattato nei giorni scorsi, che è Mauro, il marito di una signora.
Ma qui stanno scrivendo di tutto contro l'avvocato. Mi dissocio dalla collega, anni di lotta buttati al cesso, povera Tina Lagostina Bassi.
Ma non esageriamo.
Gente che giustamente protesta,
diciamo,
per come hai intervistato questo avvocato.
Per come
hai
intervistato, che dici? Tu hai ricontrato alcune cose. Ma non diciamo
totalmente
cazzate.
Titillato,
ma quale
assecondato
titillato? Ma
in
non diciamo
delirio.
Cazzate.
Era un mezzo, alcune sue posizioni erano incredibili.
Ma quelle sull'abbigliamento sì, erano incredibili,
anche,
certamente.
Posso dire anche offensive.
No. Allora Mauro è l'ex marito,
Forse l'ordine degli avvocati dovrebbe
diciamo
in qualche
stronzate.
Modo prendere carico, carico di questo.
Ma perché uno
non
può esprimere liberamente le proprie idee? Non ha offeso nessuno, ha semplicemente espresso le proprie idee.
Le idee, io dico solo che l'ordine degli avvocati forse deve prendere in considerazione il fatto che
che ti dice che 8 casi su 10 che ha avuto sono stati di finte denunce e hanno portato alla soluzione. Che cosa
era
allora?
Molto brutto quel passaggio su come si vestono le ragazze, veramente
secondo lei
io
è libertà
io
di opinione
credo,
secondo lei
libertà
vestirsi
opinione.
In un certo modo contribuisce al fatto che uno viene toccato. Io non sono d'accordo,
ecco,
è una puttanata, ma non c'entra niente l'ordine degli avvocati,
offensivo.
Non diciamo cazzate.
L'ordine degli avvocati che tutela, credo che forse
Mauro ex marito di
Ho detto forse. Non ho chiesto, ho detto forse.
Vabbè,
forse.
È venuta da noi.
Se c'è qualcuno dell'ordine degli avvocati ascoltati,
qualche
forse,
settimana
dovrebbe
fa
dovrebbe riascoltarsi forse,
sì, vabbè,
forse.
Mauro è l'ex marito di Iside, che qualche settimana fa è venuta qui una signora di un anche di una certa età, diciamo 50 anni, se non sbaglio, che è venuta qui e che aveva una caratteristica che è quella della mano che faceva la masturbazione con la mano all'indentro, adesso una cosa di questo tipo. Caro Mauro, è rimasto molto impressionato da alcune cose che hai detto, giusto Mauro? Che ha detto Parenzo?
Sì, buonasera signora.
Dimmi caro Mauro,
volevo solo dirle intanto che la seguo spesso.
Sì,
la,
va bene, questo non mi interessa.
Abbiamo parecchie idee in comune. No,
sì,
lo
mi,
so.
Mi dica.
Allora, io ho trovato lo show molto carino, fino a che il signor Parenzo non ha toccato la mia famiglia.
Ma che cosa ha detto la sua famiglia? Allora, ha detto una famiglia distrutta, ha detto raccapricciante. Adesso facciamo risentire i passaggi.
Sì,
magari,
infatti. Sì.
Ma le chiedo scusa se lei si è offeso, le chiedo scusa.
No, ma si figuri. Allora, io sono stato sposato 11 anni con Iside 72.
Sì, Iside 72. Lei utilizza anche il nickname Iside 72. Iside 72. Benissimo.
Sì, io so tutto di ciò che la mia ex moglie fa, l'ho sempre saputo.
Lei lo approva?
E non ho mai trovato nulla che ridire.
Approva il fatto che lei faccia la OnlyFans?
Ma sono assolutamente affaracci suoi.
E allora va benissimo.
Lei è sempre stata una donna sessualmente molto attiva.
Sì. Io sono felicissimo per lei.
C'è stato anche un periodo in cui lei ha voluto provare la bisessualità, grazie a Dio in quel periodo eravamo sposati, per cui ci siamo divertiti non poco.
Ah, benissimo, ottimo.
Ecco,
anche tu sei bisessuale? Cui... Anche tu sei bisessuale,
come,
Mauro?
Scusi?
Anche tu sei bisessuale, Mauro?
No, assolutamente, era sempre tre,
era
ma
lei.
Due uguali dall'altra parte.
Erano sempre due donne e un uomo. Cioè, tu
per
dici
di
che lei non ha
un paese,
scusa,
dove la bellezza femminile è molta, perché vivevamo in Brasile, per cui facciamo uno più uno diventa tre.
Scusami Mauro, come ex marito di una signora che ha la sua età, sta nel 72, sta su OnlyFans, tu vuoi rimproverare a Parenzo il fatto che ha parlato di famiglia distrutta, di una cosa raccapricciata?
Lei a un certo, lui a un certo punto ha toccato anche il fatto che mia figlia faccia delle cose artistiche o meno.
Ma anche lei fa OnlyFans.
No, calma.
Io ho detto
però,
che se capitasse a me, io sarei disperato da questa cosa. Questo ho detto.
Ma
se capitasse a me, sarei disperato.
Io
e quindi, se lei si è
sentita.
Ma io allora le chiedo se lei, se lei è felice così, sono felicissimo per lei. Assolutamente.
Sì, ma prima di
sono
parlare di una famiglia distrutta, signor Parenzo.
No,
se capitasse a me, forse
lei
non
deve considerare
che se lei si sente offeso, le chiedo, scusa immediatamente.
Ma io ho detto. La mia ultima figlia ha anche due sorelle più vecchie di lei, nonché un fratello più vecchio di lei, e ha un padre che porta lo stesso cognome. Per cui quando si parla di famiglia si coinvolgono anche le
ma
altre.
Sì, ma non nessuno. Scusate un attimo, scusa
questo
Mauro.
Le chiedo formalmente scusa.
Mauro, nessuno voleva.
La cosa che io ho detto guardando la mia famiglia, se lei si è offeso e qua le chiedo assolutamente scusa e sono serio.
Io quello la ringrazio
perché,
molto per questo.
Perché ci mancherebbe altro la sua sensibilità.
Ma non voleva dire.
Non volevo
dire che sua moglie ha distrutto
scusa.
La famiglia, dai.
Io ho detto che
signor
mi sentirei se capitasse
c'era
a me.
Anche quell'altra signora
no, lei
disse,
io ho detto che se capitasse
fare 600 chilometri per andare a lavorare, questo e quell'altro. Ognuno della sua vita è libero di fare
fa
ciò che vuole.
Ma
ci mancherebbe altro.
Mia figlia,
io ho detto che se capitasse a me.
Guadagna
fa benissimo.
Anche
io ho detto che se capitasse a me mi sentirei distrutto.
Ecco, ma tu come ti senti? Scusa,
no,
abbiamo capito. Mauro, tu come ti senti? Come ti senti dal fatto che tua figlia fa OnlyFans? Spiegami.
Non me ne frega assolutamente niente.
Cioè, dal fatto che fa contenuti erotici dentro un sito dove poi la gente va a guardare in abbonamento,
ma
possono uscire.
Piuttosto che vada a spacciare da qualche parte, preferisco mille volte.
Okay, non è l'alternativa quella,
ma
però va benissimo.
È una bella ragazza. È una bella ragazza, se qualcuno paga per vederla nuda, che problema è?
Quanti anni ha tua figlia? Quanti anni ha? No,
24 anni.
24 anni. No, ma va benissimo, cioè mentre Parenzo rabbrividirebbe, tu invece sei contento.
Se capitasse a me sì, se capitasse a me
non
sì.
Dico che sono contento, ho detto che non me ne frega assolutamente niente. Se
benissimo,
posso appoggiarla
benissimo.
Lo faccio. Non l'ho mai criticata per questo, come non ho mai criticato nessuno dei miei figli,
sì,
come non ho mai criticato i 72 per ciò che fa.
Bello che tu la chiami col nickname, ma non ti dà fastidio poi, chiudo, il fatto che possono girare delle immagini che resteranno per sempre di tua figlia che tromba con qualcuno?
No, perché è una scelta, lei è più che cosciente di ciò che fa, sa perfettamente che possono girare delle immagini che resteranno. È successo a delle grandi attrici, non ultima Julia Roberts.
Vabbè, e qual è stato Julia il Roberts, problema? Non è che escono delle immagini compromettenti di Julia Roberts, escono delle immagini.
Ma guarda che tu, forse lei non lo ricorda.
No, me lo ricordo, ma io penso, tu hai tutta la mia approvazione, perché sei un grande liberale, riconosci la capacità di decisione di tua figlia che fa quello che vuole del suo corpo e soprattutto del fatto che escono delle foto. Io per questo ti abbraccio fortissimo. Ti ringrazio.
Ma io ti ringrazio moltissimo.
Ti abbraccio, sei un grande liberale, un grande libertario. Italiani!
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.